tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Che accade, Dio mio? Che accade? Eccoci, sono le 7 e 4 minuti. Venerdì 20 febbraio 2026. No, perché c'ho il volume talmente basso che non mi sentivo. Vabbè, è tutta colpa di Martina Caronna.
Ah, buongiorno, una cosa incredibile.
Dov'è Martina? Dov'è Martina? Alessandro Tirocchi.
Buongiorno, buongiorno al cazzo.
Maurizio Paniconi.
Ciao, sono Maurizio Paniconi, ora basta.
Torniamo fra poco, arriva il New Order di Age of Consent. E poi le notizie del giorno, 3899-106-600 a vostra disposizione.
Radio Rock Podcast.
Age of Consent, loro sono i New Order su Radio Rock. E allora, dunque, Epstein è rilasciato, arrestato e poi rilasciato l'ex principe Andrea, leggevo. E stamattina il re ha detto il re del fratello non gliene frega un cazzo proprio.
No, non è che non
secondo me
frega.
Ha capito che è talmente grave la situazione che
sta proteggendo la famiglia reale.
Credo che i rapporti non siano idilliaci da sempre.
No. No, lui l'ha scaricato già da qualche mese perché probabilmente
l'abbiamo visto, però credo che i rapporti da anni non siano proprio praticamente inesistenti.
Andrea era il protetto di Elisabetta, era il suo preferito.
Beh, ti ricordi The Crown? L'abbiamo appreso grazie.
È vero, per anni l'ha protetto.
Però il che mi fa pensare che era proprio quello che dava più noia,
problemi. Arrestato e poi rilasciato in serata Andrea Mountbatten Windsor, ex principe, fratello di re Carlo III. L'accusa è abuso d'ufficio e comportamenti illeciti nell'esercizio di funzioni pubbliche. L'ex principe avrebbe passato informazioni riservate al finanziere americano Jeffrey Epstein. La cosa bella è che non ti processano perché sei andato con una minorenne, ma ti processano per aver passato delle informazioni.
Quello forse riservate. Ancora deve arrivare perché poi vedremo. Stanno ancora girando queste
pagine. Carlo dice le autorità hanno il nostro totale sostegno. Sì, mi sembra proprio da
levatemelo dal cavolo.
Di più, mi sembra da Sassolino dalla scarpa.
Sì, allora, sì,
adesso sono cazzi tuoi, adesso non c'è sta più mamma
adesso
a proteggerti.
Paghi per
e
tutti
fai
i tuoi
quello
errori.
Che fa. Vabbè, senti un po', io l'altro giorno sono andato a vedere, l'ho già detto, lo spettacolo di Victor Patraskan, molto bello, al Teatro Ghione. Ho preso il taxi perché poi dopo il teatro tornavo a casa, mi riaccompagnava a casa mia fidanzata, quindi ho preso il taxi e ho fatto casa mia Teatro Ghione, che perché Roma, facciamo così,
dentro Roma,
no, dentro il raccordo anulare, all'interno dell'anello del raccordo anulare. Però insomma non vicinissimo perché Roma poi è grande, diciamolo pure, però insomma, certo. Roma per Roma, non è che è stato Roma-Firenze, Roma per Roma, saranno state una quindicina di chilometri, 15-18 chilometri più o meno, benissimo, traffico ma neanche troppo insomma, però insomma, poi quei tre quarti d'ora ci metti, non c'è niente da fare, quando attraversi Roma è così. Prendo il taxi, chiamo con l'applicazione Free Now, arrivo a destinazione, 45 euro. 45
è una cifra che
più la mancia, arriviamo 50. Praticamente a 50 euro. Ora, quante persone si possono permettere di prendere un taxi per andare a teatro? O magari poi molti vorrebbero anche tornare col taxi, magari no, perché dice io lì vado al Teatro di Ghione, non si parcheggia, siamo praticamente al Vaticano, non si parcheggia, vado col taxi. Io faccio un discorso proprio lato utente, semplice. Ragazzi, non è sostenibile.
No.
Cioè, come fai? O noi diciamo, vabbè, signori, a Roma i taxi sono per i ricchi. Quindi,
che va bene.
Era il discorso che stavamo facendo.
Io per quello.
La considerazione che stavamo facendo era esattamente quella.
Per quello
non
l'ho ripresa.
Non addossando la responsabilità a nessuno, constatando solo il fatto che per permettersi di prendere un taxi bisogna avere
una buona disponibilità economica, perché altrimenti non è un mezzo sostenibile, diciamo, in alternativa a, uno dice il mezzo pubblico mi costa 1,50 euro, 2 euro il biglietto, però con tutti, no,
con tutti i disagi,
anche perché spesso non è collegato da un unico autobus o trenino, devi prendere magari più mezzi, poi non passa, va bene, ok, allora non voglio prendere, voglio fare una cosa un po' più comoda
e pago di più, giustamente,
e pago anziché 2 euro ne pago 7, ne pago 10, ne pago 15, benissimo. Io sai che mentre facevo quel tragitto Poi me lo posso permettere, ho bruciato tra virgolette 50 euro di taxi quella sera.
Un servizio.
Ho speso più di taxi che di teatro. Però al di là di quello, che ho fatto un po' più di taxi che di teatro che di cena. Ho mangiato una pizza fuori dal teatro prima di entrare. Ho speso più di taxi che di qualsiasi altra cosa di quella sera.
Sì, ecco, che se uno volesse fare una serata così, insomma, deve mettere in
va bene
conto
tutto, va bene tutto. Io soldi. Mentre facevo quel tragitto, ho considerato una serie di cose. Ho considerato la distanza, ho considerato il tempo impiegato e ho pensato che effettivamente 20-25 euro secondo me ci stava,
certo.
Era giusto, sì, poi era una cosa a percezione, come dire, soggettivo, però ci poteva stare, non come sono tornato da poco dal Brasile, non come Rio o San Paolo in cui attraversi la città, fai le stesse tratte più o meno che fai a Roma e ti costano 5 euro e allora lì veramente ci chiedevamo, no, con gli amici con i quali siamo andati in Brasile, ma questi come cazzo
come campano,
come mangio, cioè se io devo fare e 5 euro non vanno tutti al tassista chiaramente, no?
Certo.
Se io faccio un tragitto di 20 km di 15 km sto, ho tre quarti d'ora nel traffico e poi io ti pago 5 euro, ma tu come campi? Cioè il tuo tempo, no? Quindi non voglio arrivare a certe storture di altri paesi che purtroppo poi c'è un diverso costo della vita, quello che vuoi, però insomma mi sembra un po' eccessivo francamente. Vabbè, sentiamo.
Sì, ok, sarà anche l'ufficio, per carità, l'ufficio mobile, ma non è detto che te lo paga io, no, ho capito, cioè non esiste proprio, non è concepibile.
Bene.
Poi è il servizio, se il servizio è questo lascia perdere, tutto qua, dai, bene, forza
bene.
Roma.
Bene, 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 dai, forza Roma, naturalmente. Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, non per difendere la categoria dei tassisti, perché veramente ce ne stanno certi che Mauro. Sono veramente ladri.
Ma
e poi dietro c'è comunque
quello,
sistema,
cioè, quello
di cui sono vittime anche loro.
È una premessa.
Però mi sembra veramente un'esagerazione. Io lavoro in una scuola vicino Piazza Mazzini e quando ci sono lo sciopero dei mezzi a Roma, i colleghi che vengono dalla campagna, che sono tanti, prendono il taxi da Termini a Piazza Mazzini e spendono dai 15-16 euro, poi steccando in due, in tre, alla fine 5-6 euro a testa ci arrivano.
Sì, ma poi sai, se, appunto, se sei in tre, in due, tre persone,
certo,
dividi, fai un tratto,
pure.
Ma se stai da solo e ti devi fare una tratta e spendi, io lo ribadisco, l'altra volta sono andato al centro di Roma, a Piazza Navona, all'ambasciata brasiliana, 40, 42, 45 all'andata, se prendi il taxi al ritorno ti partono quasi 100 euro di taxi, ragazzi, ma com'è possibile?
No, va bene, ma come dici te, allora decidiamo che è un mezzo di trasporto per fascia alta.
Decidiamo, praticamente abbiamo già deciso, nel senso che è dato di fatto.
No, perché Emilio vi darà altre chance e vi chiamerà ancora.
No, altri no.
Io credo di no, cioè
molti,
da oggi
no,
in poi ti dico no, riprendo il monopattino come facevo, mi costa 8 euro stesso tragitto, mezz'ora, sor freddo come te pare a te, ma
vabbè, 45 euro no. Sentiamo la nuova dei Nick e poi torniamo a chiacchierare insieme. Radio Rock Podcast. Va bene, vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, Alessandro, vediamo che ci dice, 3899-106-600, qui c'è, WhatsApp, vai, sentiamo.
Ale, buongiorno, Mauri, buongiorno. Ale, buongiorno. Soprattutto, se lunedì stai ancora senza macchina, mandami posizione di
attenzione.
Casa tua, dove dobbiamo andare alla radio, che te ci porto
prendere
io
sotto
per 10
casa.
Euro.
10 euro.
Sì, mi è sembrato un tantino caro. Ma io marcio un po' prima,
giusto un
tanto
po'.
La strada la devo fare, ti accompagno io.
Ma questo è un signore, praticamente tipo, come si chiama quello là? Uber, come si chiamava quelli che...
BlaBlaCar?
No, era Uber Free, cioè era una cosa che mi pare di Uber era, che però erano i normali cittadini che mettevano a disposizione, hanno levato subito perché facevano un casino, giustamente
anche un po' rischioso.
Quello sono contrario, però se ci pensi, il fatto che si arrivi a persone che ti dico: senti, sai che c'è, quanto ti costa a te venite qua? 40 euro?
Dammi 15,
lo faccio io per 20,
certo.
Tu ci guadagni 20 euro, io ci ho guadagnato 20, cioè capito? Allora vuol dire, quando si creano queste cose, vuol dire c'è qualcosa che non funziona, che si è ingrippato un po' il sistema. Vai, sentiamo.
Ragazzi, allora, non so, vorrei esprimere un pensiero su questa storia dei taxi, ma non è che la differenza di tariffa è anche dovuta al fatto che, cioè, anche l'applicazione con i taxi deve guadagnare?
No, certo.
Non so, ecco,
vabbè, è chiaro.
No, aspetta, certo.
È chiaro.
Oddio, per quanto, ci ha spiegato
per
tutto,
quanto
eh?
se tu lo chiami con senza l'applicazione non è che risparmi chissà quanto,
senso,
la cifra sempre sono quelle, sono perché io qualche volta lo chiamo con l'applicazione, qualche volta lo fermo per strada, qualche volta lo chiami col telefono, più o meno le cifre sono quelle. Ora, non è che sto dicendo che la colpa è dei tassisti, sto dicendo lato utente.
Non l'abbiamo premesso.
Mettiamo sul piatto questa cosa, poi dopodiché come la risolviamo? Perché è sempre il solito discorso, no? Cioè, bisogna, al di là delle colpe, bisogna cercare di risolvere le situazioni.
Guarda Stella, aspetta a macchina al freddo, oh, i soldi devi riguadagnare come tutti, E dai, su, inesattezze, fascisti, falla finita, che siete privilegiati rispetto a tanti altri. Le cazzate stanno, se ne vanno dire, può scherzare, ma falla finita.
Marco!
Se fa, ah, povera vittima.
Marco, sentiamo chi c'è, vai.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Andrea. Io so, 22 anni che lavoro in ADAC, che onestamente la gente la comprendo quando fa delle critiche strutturate, no, magari l'offese, maledizioni, però obiettivamente c'è sta pure da dire che trasporto pubblico, sia privato, taxi e pubblico, autobus,
sì,
cioè, è molto da migliorare, lunghe attese,
diciamola così, ma ragazzi, ma una persona che lavora, che tra l'altro è più informata di tanti altri, beh, insomma, io trovo molto giusto che dica, mica, anche perché non dobbiamo sentirci, perché a volte c'è un atteggiamento corporativo, no? Come dire, se tocchi la mia categoria, stai insultando me.
Non è
personale. Questo nostro amico dice, c'è da migliorare, perché giustamente mica è colpa sua.
Tra l'altro credo che lavorino male anche loro.
Cioè, poi chi ha ascoltato la trasmissione si è reso conto subito, tra Andrea che ha detto che siamo stati chi non si fa, perché, e Davide che ci ha parlato al telefono spiegandoci tecnicamente cosa è accaduto. No,
di fascistelli.
Basta, voi ci date dei zozzoni,
sì,
dei fascisti,
informati,
dei ladri.
Vabbè, disinformati,
lui è stato anche uno
sbocco.
Vabbè, noi siamo anche
alla
questi.
Fine sta chiamata è sempre la chiamata di...
Cosa?
Qui t'ha inculato e qui si inculamo.
Tu dici?
No,
più breve per tassinato per pagare meno.
No, lui ha spiegato la cosa. Poi...
Alessio dice questo, attenzione Alessio.
No, non è stato così.
Beh, non lo so, ragioniamoci sopra. Perché...
Scusate, raga, ma parliamo di cose serie. Sì. Mi sono svegliato con una domanda importante. Ma è meglio un culo che allompanza o una panza che all'anculo? Grazie, mi rispondete per radio.
Questa è una grandissima... Io non lo so sempre chiesto, sai, è una grandissima domanda. Che è un po' come dire, è meglio un culo gelato o un gelato al culo, no? Queste sono le varie cose
sono
che
le
si possono
no?
so,
io
analizzare.
Penso che sia solo una questione di...
Di che cosa? Di che cosa, Maurizio? Buongiorno, mi sembra che la telefonata del tassista sia stata un po' troppo frettolosa. Hai preso un abbaglio? Prima di puntare il dito, magari ascoltiamo, visto che è stato chiarito tutto e nessuno ha dato del ladro a nessuno. Questo non è verissimo. Questo non è verissimo. Vai, sentiamo.
No, non è un discorso di malafede. Se ecco, però ecco, tu esci in un modo così populista, questo è un servizio per ricchi. Poi tu lo sai benissimo che si scatena la gente che comincia a dare i famosi luoghi comuni, che siamo fascisti, che siamo ladri, che puzziamo. Abbiamo le ville, abbiamo il cash sotto il materasso. Non è così, signori. L'errore è di fondo. Quando noi abbiamo un tassametro e lavoriamo dentro un recinto che stabilisce il Comune di Roma, ed è questo che ci differenzia dai noleggiatori. Il fatto che tu abbia prenotato una corsa anticipatamente e l'abbia pagata è già sbagliata di fondo. Già mischia i due servizi taxi e NCC in una maniera incredibile.
Però scusa, bravo. Tu stai dicendo cosa una cosa al cliente che dovete, questa cosa va risolta sul tavolo delle
tra l'altro il tuo collega, perdonami. Cioè, però allora parlatevi.
Ha ragione Maurizio, è uno sfogo, perché
no,
giustamente
questo
amico.
No, ma io lo capisco, lo capisco e capisco e anzi
parlate pure voi nel senso trovate una soluzione unitaria, una linea unitaria. Già, perché se no, se già i tassisti sono frammentati, in più ci stanno altri tavoli di negoziazione,
scusa,
è chiaro che è complicato.
Poi non è populista, è solo una considerazione dire io non mi posso permettere un'altra volta di riprendere il taxi.
Guarda, obiettivamente
cioè, in un mese
sono allergico al populismo, però questa era dato di fatto, non è populismo.
Fatto,
se uno spende 40 euro per il taxi, non lo può, ragazzi, non lo, ma chi è che lo può fare? Ma mi dava fastidio a me che non me lo posso permettere, mi dava fastidio perché mi sembra una cosa veramente esagerata, no? 40 euro, tra un po' ti prendi una low cost, cioè vai a Berlino. Cioè
no, ma è lo
so.
Stesso discorso. Sono andato al mercato sabato. C'erano i kiwi, quelli gialli, costano 1,50 euro l'uno, praticamente tipo 9 euro, 8 euro, non so, al chilo. ho detto no, prendo quelli verdi. Cioè,
allora l'organizzazione
e
le condizioni del tassista prima che io entro in macchina per usufruire del servizio possono gravare sul prezzo del viaggio, boh, follia. Occhio diretto che molte chiede rimborso, ma chi è? Alessandro Di Rocchi mi chiede rimborso. Allora, buongiorno.
Allora, c'è chiesto a Patrizia Palladino.
Ha fatto bene. Che mi ha detto la cosa giusta.
Ha detto no, Patrizia no.
Allora, dico un po' chiedi a me. Allora, dunque, e qui Vale ci manda un messaggio però lunghissimo, adesso non so. Due appunti. Non avendo la macchina, chiamo spesso l'app IT Taxi per andare al lavoro. Per quanto io metta il percorso prima, il 95% dei tassisti mi chiede che percorso preferisco. 5% fa un giro assurdo senza senso, senza chiedermelo. Vabbè, chiamando con l'app si paga la chiamata, qualche euro in più da quando lo chiami a quando arriva, ma ti assicuro un servizio. Ci sta. Ragazzi, io non voglio fare neanche sto ragionamento qua della chiamata. Cioè, è giusto tutto, è giusto il servizio, la chiama alla fine dei conti. Io ti chiamo con l'app, perché io lo faccio pure a Sofia, lo faccio pure a Bucarest, lo faccio pure a Budapest, lo faccio pure a Londra, lo faccio pure a Belgrado, lo faccio dappertutto, ok? Io ti chiamo con l'app, dappertutto. Dopodiché, se tu mi chiedi, non per andare da Roma a Firenze, ma per andare all'interno della città, 40 euro, è troppo... che poi diventano a volte anche quasi 50, perché ripeto, io la mancia la lascio sempre, non è, secondo me non è sostenibile, c'è qualcosa che non funziona, troppa la distanza, la disparità, no? Tra un servizio pubblico che ti costa, come potrebbe essere la metro, il taxi, che ti costa 2 euro, e il taxi 5, cioè non c'è, capito? Non può funzionare così, secondo me. Poi di chi è la responsabilità? Andiamo a discutere, ma la colpa non è dei tassisti, non è mai dire, è da condividere, la certo, politica, certo. Tutto quello che vuoi, però dobbiamo risolvere questa cosa, la dobbiamo risolvere in qualche modo.
Radio Rock Podcast.
Bene bene, Led Zeppelin, allora, vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600, vai.
Buongiorno Alessandro da Livorno.
Ciao Vale, buongiorno.
Insomma, via, la tua mattinata si può riassumere così, eh? Un gol tragitto, il tassista si incanta, la via è la stessa, ma il prezzo è 40.
Vai Modino, Grullo. No, Grullo non so se lo dico, anche lo dicono pure.
Chissà, lo capiremo stamane.
Vabbè, allora, la settimana scorsa sono andata a Fiumicino, aeroporto, ci scrive Chiara, dal Pinieto. Fiumicino, aeroporto, okay. Partendo dal
Pinieto.
Mi è costato 80 euro, il volo che dovevo prendere ne costava 60. Vabbè, dai, insomma, ragazzi.
Poi continuiamo a dire che non c'è la necessità di capire,
non
di capire,
so,
qualcosa.
Non lo so, capiamo, dai.
Mettiamo... Cioè, zio che ha fatto un tassino tutta la vita, che diceva: ah, tutti si lamentano che il taxi costa tanto. E allora facciamo una cosa:
sì.
Gli autisti dei tram si comprassero il tram e poi vediamo quanto costa il biglietto.
Ah.
Oppure diceva, giustamente, facciamo un'altra cosa: comune, compra tutte le licenze dei taxi.
Ah.
Mettici come i dipendenti dell'ATAC,
sì.
E poi noi prendiamo lo stipendio fisso a fine mese e vedrai che il taxi costa di meno.
Non lo so. Allora, gli algoritmi fanno un disastro e i momenti di tanto lavoro raddoppiano o triplicano gli importi, ci scrive Patrizio, che aggiunge anche: dai, forza Roma. Allora, però modifichiamo, allora, scusa, non ho capito, però, modifichiamo gli algoritmi, cioè, no, lavoriamo,
sì,
che cazzo vi devo dire, ragazzi? Però non è un problema di algoritmo, perché questo è un problema annoso, che c'era pure, ricordiamocelo, quando uno chiamava il 0206, sì, quello che è, col numero del taxi. Quindi non è che c'è un problema legato solo e esclusivamente all'algoritmo.
Poi mi viene da dire una cosa, no? Se tu c'hai un navigatore e c'hai le due strade e sai che, come te posso dire, c'è una via più breve, io non dico che tu devi regalare un servizio, assolutamente,
però,
no, io lo dico sempre,
certo.
non dobbiamo regalarlo, però santa miseria,
allora,
c'è qualcosa che non funziona.
Allora vai, sentiamo.
Scusate, System of a Down?
Che dite voi? Allora, veramente un servizio esclusivo, personalizzato, praticamente l'utente deve stare attento tutto, alla prenotazione, alla tariffa pagata o prepagata, al percorso. I NICA potrebbero fare un pezzo sulla categoria taxi, sai che bomba, in gaelico, fantastico. Dunque, Sabrina ci scrive: Montesacro, ospedale Santo Camillo,
sì.
78,50 euro.
Minchia.
Ma quale servizio pubblico? Buona giornata a voi. Mazza, mi sembra tanto, no, però diciamo 78,50 euro, mi sembra un po'.
No, veramente... non c'ho due, perché se ci stava un po' più di traffico.
Però 78,50 euro, ragazzi, da Montesacro all'ospedale Santo Camillo, tu
ripeto,
ti rendi conto,
ripeto,
che non è possibile.
Facciamo,
no?
Pace col fatto che è possibilissimo.
È possibile.
Facciamo pace col fatto che è un servizio per ricchi, va bene.
Sì, vediamo un rappresentante sindacale.
musicale,
sì,
ma per ogni sigla?
Per ogni sigla, bravissimo.
Cioè, entrano tutti a Radio Rock?
Allora, no, li faremo più turni.
Ma vogliamo parlare del costo dell'autostrada? Quelli sono dei veri ladri, ve lo
allora,
posso garantire.
Parleremo anche di questo, parleremo anche di questo. Allora, occhio che per me il signore ti si vuole scopare, ci scrive qualcuno, okay. Allora, quale Maurizio, signore? Giulio ti scrive: il signore Maurizio ti si vuole
ma
scopare.
Perché,
signore,
sento
tutto, Maurizio.
Signore, signore?
Ma non lassù, quello che ci guarda da lassù, il signore Maurizio
non
ti
ha fatto
si vuole,
nomi,
ma era implicito.
Occhio,
come no?
Maurizio,
io da me qua, il signore.
Allora, scusate, ma secondo te, quando uno scrive occhio che il signore per me ti si vuole scopare, che intende? A te, no? Ti si vuole scopare? A
ma
te,
Maurizio, ma con te.
Ma
è tra
il signore,
poi,
tra
le righe.
Tra le righe che c'è?
Tra le righe c'è scritto occhio che me, per me il signore, quello lì, quello con la.
Quella
ammazza tanto.
Ammazza tanto.
Ti si vuole scopare a
ma
te,
chi?
Maurizio Paniconi.
Ma perché non hanno detto a
ma Maurizio? Ma basta
Maurizio,
leggere.
Scusa, è tra le righe.
Tra
occhio,
le righe.
Scusa, ma te come un tempo? Io interpreto così. Occhio che a te, Maurizio Paniconi, il signore, quello qua. Ammazza tanto. Ti si vuole scopare.
Tu interpreti a seconda dei tuoi desideri, ma non è quello. Magari
io me lo
ce l'aveva con te.
Io me lo guarderei, me lo guarderei.
Ammazza tanto.
Alessandro, lascia perdere, te porto io, te porto.
Porto io.
E due.
Porto da Rocca de Papa, te passo a prendere a Lucrezia Romana.
Mi sembra un po' lunga,
no,
però.
Andiamo un attimo al cantiere, mi aiuti a scaricare il furgone, poi
vai.
Te porto il radio.
Ho finito ieri sera di scaricare
il
furgone.
Ma che è il barattolo, ho capito. Cioè, tu mi aiuti
bene,
a tu mi aiuti, il barattolo. Tu mi aiuti a scaricare il furgone e io ti porto in dove ti pare, no? Alessio.
Ragazzi, sono sempre io, Alessio.
Sempre io. Allora,
sempre io, il primo messaggio.
Ciao a tutti.
Sempre io.
Ciao. Altra radio ha mandato
sempre io.
Sì, a Roma, come in Italia.
Sì, a Roma.
Vedi che poi anche le
ci vuole bombare.
Costano quello che costano. E con la scusa.
Scusa?
Bene e male.
Ah, questo signore Maurizio ti si vuole scopare.
Adesso te l'ho detto,
È
ora
evidente. Ora te l'ho detto. Allora, purtroppo sono posizioni inconciliabili. Il servizio funziona male e costa parecchio. In più da noi non c'è Uber Pop. Come in altri paesi, mi sa che si chiamava Uber Pop, era quello lì. Per fortuna al Teatro dei Servi a vedere Ale Mauri vado con la metro da Giulia Agricola. Allora,
bravo,
c'è la possibilità di andare con la metro,
bravo,
ma c'è anche un comodo parcheggio convenzionato lì vicino, proprio lì a un istante. Mi raccomando di parcheggiare la macchia fuori dal parcheggio, però perché
allora
poi va a parcheggiare lui. Perché se no ho visto delle cose, no,
visto fare cose, visto fare.
Dai. Hanno detto che mancano 1000 taxi a Roma, 1000 taxi a Roma. Sentiamo Gianluca, vai Gianluca.
Allora ragazzi, buongiorno, io sto romano, frequentato in Toscana,
magari lo vede
50 euro sinceramente mi sembra un po' eccessivo.
A parte
50 euro del taxi di Roma che sembra veramente
sì
fuori scala.
Sì, fuori scala.
Io sono andato a Firenze domenica scorsa.
Sì.
E volevo andarci col treno.
Ah, fuori scala.
Io sto in provincia d'Arezzo, perciò diciamo che sono neanche, ne so,
sì.
60-70 km.
Bravo, bravo, bravo. Quanto hai speso?
Tre persone.
Quanto hai speso?
33 euro.
Allora, vogliamo dire una cosa, ragazzi.
Vero.
Costano troppo. I treni costano troppo.
Vabbè,
i taxi
no, perché
costano troppo. Gli aerei costano troppo, le autostrade
costano troppo.
E Maurizio ti si vuole scopare a questo punto.
Beppe.
È scritto tra le righe.
Radio Rock Podcast.
Jay Buchanan con True Black. Molto bene. Allora, vediamo un po'. 3899106600. Comunque, visto che la dichiarazione media di un tassista è di 15.000 euro annui, io direi di andargli incontro facendo incassare tutto al comune, dando loro un rimborso netto i 2.000 euro mese. E chiediamo al comune di calmierare i prezzi a 1,25 euro a chilometro. Ad Andrea, lascia stare, non ti paragonare ai NCC, scrive un signore. Paolo, vai, sentiamo Andrea. Andrea, vai, sentiamo.
Beh, io a sto punto rilancio,
bravo.
Meglio un cane amico o un amico cane?
Bello, questo è molto buono, eh? Meglio un cane amico o un amico cane?
Si apre un dibattito.
Questo è molto interessante, ragazzi. Si apre veramente a questo punto il crepaccio,
sì, il crepaccio.
Dei desideri. Vai,
si
sentiamo.
Il crepaccio.
Tutto quello che ho mai legato a trasporti è diventato.
Torino-Bologna
per andare a vedere un concerto, solo di autostrada ti partono 50 euro.
Bravo, bravo.
Mamma
bravo.
Mia. Mamma mia.
Però, sai, però sai che ti devo dire, anche psicologicamente, no? Dice, sei andato da Torino a Bologna, dice, almeno, almeno hai viaggiato,
sì, dice, da regione a regione,
andato in un'altra città, in un'altra regione, qua parliamo della stessa città,
si vuole bombare,
si vuole bombare. Allora, buongiorno, leggero off topic, stanotte ho sognato che ero in tavolo in radio da voi. Attenzione,
ecco qua.
Seduti attorno a un tavolo c'erano un po' tutti gli speaker e io ed Emilio offriva cubani, sigari a tutti. Che significato ha il sogno? Beh, il cubano è il simbolo fallico, sanno tutti, no?
Certo.
Quindi, anche... complesso di Edipo irrisolto, sì. Simbolo fallico. Ecco
e
qua
soprattutto
la situazione, Fabio.
Chiuso non si può fare, multa.
Multa e poi omosessualità latente anche.
Ma c'è, buongiorno ragazzi, il problema
qual è, Lorenzo?
Qui a Roma specialmente,
sì?
Sulle tariffe, non è dato dalla tariffa tassametrica, che si è andata a confrontarla con altre,
sì,
realtà europee e tra le più basse, forse non ci crederete, ma
andate
a fare un'indagine e vedete. Il problema è che il trasporto pubblico di linea a Roma non funziona e il traffico è completamente impazzito, cioè
però,
qui abbiamo delle condizioni di traffico.
No, però guarda, ti assicuro, ti assicuro che a Rio de Janeiro, a Rio de Janeiro, sì, no, tra l'altro, a Rio de Janeiro c'è un traffico impazzito. E prendi il me lo confermerà il dottore Roberto Gol, che dopo sentiremo, il signor Paolino inventa cose, ragazzi, ti fai adesso lì è anche un eccesso dall'altra parte, no? Ti fai 40 minuti di macchina, spendi 5 euro. Io quando sono andato, ho raccontato al Teatro Ghion, ho speso 50 euro di taxi, mica ho trovato così tanto traffico, cioè era un traffico modesto, insomma,
moderato.
Non diamo la colpa al traffico, perché possiamo migliorare, sì, dobbiamo, ma possiamo anche dire che i mezzi pubblici sono stati potenziati moltissimo. Li prendo la sera, la notte per uscire e siamo in molti a farlo, non c'è più paura troppa di girare da sole. Quando non ci sono collegamenti prendo il taxi, esosi sì indubbiamente, ma anche gentili e aspettano che entri nel portone.
Questo
è un valore, no?
Certo,
o no?
E ripeto, il servizio di oggi del ragazzo era
perché
meraviglioso.
Da donne
non discuto
dobbiamo
quello.
Pensare anche a questo, miglioreremo, ne sono certa. Io sono iscritto all'USB USB, quello della pennetta, e potrei anche organizzare, sarebbe un confronto interessante.
E facciamolo.
Sì, comunque 40 sigle, non lo so, ma mettiamo le sigle principali, oppure una sigla a settimana, no? E non se ne parli
e
più.
Finiamo
si vuole
5 anni.
Scopare, Maurizio. Vai, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Bombabba.
Ciao ragazzi, sono Fabio dei Castelli,
sì.
Volevo provare a fare un altro tipo di ragionamento. Allora, un automezzo costa un euro a chilometro,
sì,
in diciamo nel traffico.
Spannometrico.
Consideriamo che un giro dei taxi quanti chilometri fa dentro Roma, spostamenti all'interno della città.
Quanti ne fa? Quanti
chilometri se ci arriva?
Sì.
Vogliamo, dico, il traffico, pensarne qualcuno in più. Diciamo 6-7 euro di costo vivo, che comprende l'usura delle gomme.
Sì, però non lo so, raga, questi sono calcoli che non. Ma non mi. Poi, tra l'altro, io non voglio manco farli sti calcoli, perché io voglio, da lato utente, io voglio prendere un. Non voglio. Queste sono cose che attengono alla politica, ai sindacati. Io, lato utente, voglio prendere un taxi, oppure un autobus, oppure un treno, e sapere quanto spendo. Punto. E se è troppo commisurato anche al costo della vita, mille altre variabili, dire che secondo me è troppo. Poi, da che dipende, andiamo a valutare, naturalmente.
Buongiorno, i tassinari, anzi, il 90% dei tassinari sono dei ladri, evasori fiscali.
Questo però non è giusto.
Questo non è giusto perché è l'88.
Arroganti, guarda, io li metterei tutti quanti al muro.
Ma perché tu conosci
il fisco?
Tu per fare statistica dovresti conoscere il 100%.
Marco si prende la responsabilità di quel che ha appena detto. Si prende la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa.
Vabbè,
Maurizio, va detto,
non è una cosa
denuncia,
giusta da dire.
È partita la denuncia.
Questo lo vedremo se era giusto o non era giusto. Vai, sentiamo.
Allora, scusate, qui tornava al fatto, alla discussione che abbiamo fatto un po' di tempo fa, no? Che le licenze allora vanno pagate privatamente, ma vanno a dare al comune, e il comune le mette in ballo in modo e maniera che
adesso come fa?
Possono abbassare i costi, allora tutto torna.
No.
Che nessuno dice di comprarlo, devi comprarlo e spendere 100.000 euro se è quella la scusa per aveste tariffe.
Va bene, grazie. Là. Lorenzo, vai, sentiamo.
Buongiorno Radio Rock.
Buongiorno a te.
Allora, volevo dire
che cosa?
Buongiorno anche Alessandro da Livorno.
Sì.
E gli volevo dire, oggi ci sono le bombe a Lilla, trofa a Londra, si va a surfa, andiamo.
Ragazzi, mi sono trasferito qua in Toscana ormai da un paio d'anni. Grande. E oggi ci sono Londre, che spettacolari.
Spettacolari, lo so. Mi
mettete
detto.
Let's Go Surfing dei The Drums, per favore. Così
di caso. Drums. Allora, pensa, tu non ci crederai mai, ma io avevo preparato proprio Let's Go Surfing dei The Drums.
Non ci credo.
Ma sai perché l'avevo preparata? Perché mi hanno detto... voglio dirlo, nomi e cognomi, un uccellino mi ha detto che Maurizio...
Ci si vuole scopare.
È bravo.
bravo che...
E ci sono le onde, dice un uccellino.
Ah, ma quindi tu dici che è un messaggio... Onde.
Un uccellino...
Ah, comunque volevo dire...
Dei The Drums, anzi The Drums...
Federico?
Sì, Federico.
Vabbè, dai.
Ah no, lo diciamo dopo, dai.
Dai,
dopo lo svegliamo.
Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Una domanda che non c'entra nulla. Sì. Volevo andare in vacanza al sud-est asiatico... Tra Malesia, Indonesia,
bravo, bravo, mi piace.
Thailandia. Qualcuno è stato da quelle parti, mi sa consigliare?
Benissimo,
sì,
bravo.
Pronto?
Una di queste
sono
mete.
Allora.
Ciao, buona giornata.
Allora, fermi tutti, si parla adesso di sud-est asiatico.
Bello, bello, bello.
Allora, consigliare o meno, delle mete.
Sud-est asiatico.
Asiatico, cioè dire, che ne so, adesso faccio per dire, consigliatissima la Cambogia, zero il Vietnam. Consigliatissimo il Laos, zero il Myanmar. Consigliatissimo.
Se possibile, senza
le
sapere
Filippine...
nulla dell'argomento.
Ah, meglio ancora sarebbe, perché onestamente, onestamente bisogna dirlo. Però attenzione, Maurizio, ti si vuole. No, Maurizio!
A Maurizio, a volgarità!
Cazzo, volgarità!
Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Buongiorno Ermedico.
Buongiorno tirocinante Roberto Stronzetto.
Si è ricordato il mio nome? Che emozione!
Ma certo, ma guarda che quando ti chiamo coso è solo per umiliarti.
Ma certo Ermedico, ci mancherebbe. È strano vederla così calmo.
Ma che ti devo dire? Sarà che ieri è morta mia suocera, ma il mondo mi sorride.
Bene, quindi non si arrabbia se le dico che in sala d'aspetto ci sono già una ventina di pazienti.
E perché mai dovrei? In fondo siamo qui per questo.
Che bello! Chiamo il primo?
No, oggi mi sento che voglio far qualcosa. Lo chiamo io.
Le ricordo che per privacy in sala d'aspetto i pazienti non si possono chiamare per nome.
Ma tranquillo stronzetto, faccio questo mestiere da prima che tu iniziassi a ricevere le prime prese per il culo a scuola.
Ecco, questa è la lista, basta seguire l'ordine di...
Oh, so, so. Allora signori, un attimo di silenzio che per sta stronzata della privacy non posso usare i nomi.
La privacy non è una stronzata!
Vabbè, ognuno c'ha idee sue, iniziamo col primo. Allora, chi è il signore con emorroidi?
Ma no, è il medico, ma che fa?
C'è il signore con emorroidi?
Sono io!
Signore, però se non risponde...
Oh, è che... mi sento in imbarazzo.
Nel frattempo se prepari quello che ha tradito la moglie e mo c'ha tutto uno sfogo.
Ma che dice il medico? A questo punto era meglio chiamarli per nome.
Che coglioni. Lo vedi perché poi mi nervosisco? Perché fai sempre il sabutone. Io stavo tanto sereno ma ho dovuto nervosì.
Ma io lo dico per la privacy.
No, tu lo dici perché sei antipatico. Tiè, prendi sta lista, io me ne vado e visite falle te. Era meglio se andava ai funerali dei miei soci. Almeno lì due risate me le facevo.
Just for fun. Radio Rock Podcast. Pardon me, loro sono gli Incubus. 3899 106 600. Sentiamo chi c'è, vai vai vai, sentiamo.
Comunque a me la cosa che stupisce tanto anche è che la mobilità di Roma sia talmente impicciata che te per fare 11 km alle 5 del mattino devi fare invece un giro dei 20 per arrivare prima, cioè.
Questo è un altro tema, ragazzi, no. Che non va sottovalutato,
per amor di cronaca, sì. Stamane alle 5, ragazzi, non c'è nessuno in giro. Quindi si potono fare entrambi i percorsi, uno da 20 km, 18 minuti, l'altro da 11, 22 minuti.
Bene.
Con nessun disagio per il traffico.
Bene, bene. Allora, vediamo un po'. Ale, da una parte il tassista è stato pure onesto perché ti ha fatto fare un giro da 48 al costo prepagato di 44.
No, no, ma ci ha rimesso perché lui quel tassametro era 47.
Come dice Davide, sarebbe stato circa 22 euro, lì avresti potuto urlare la truffa avendo già pagato 44 e venendo
no, te la rimborsano. Il
tassista è solo adeguato alla tariffa da te prepagata. Sentiamo...
Ma sì, ma se ragionava su questo infatti.
Sentiamo Giuseppe, vai, sentiamo.
Che praticamente ne ha detto a cazzo di quello che serviva. Se non gliel'avreste strapolato voi all'ultimo secondo non ci avremmo capito niente.
Vabbè. Bene, 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 bene.
Comunque, sì. Percorso più... corto ma con più tempo paghi di meno. dovrebbe essere questo, no?
Beh, lapidario, lapidario,
sì, quello che abbiamo capito, sì.
Lapidario Giuseppe, vai, sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, scusate, buongiorno. C'è qualcosa che a me non torna su sto discorso dell'applicazione dei chilometri, del costo al chilometro. Se tu avevi già prepagato 44 euro, a quello gli sarebbe convenuto fare il percorso un po' più lungo, ma da 11 chilometri, perché quello avrebbe risparmiato 15 euro, quello che è, che sono quelli che ti ha pagato la corsa. Non lo so, boh, mi sembra tutto un
allora,
po' così.
Non si prepaga, che non torna. Ascoltatemi, non strano, si prepaga, ecco, diciamo, non è già pagato.
Ah, mo ho capito, quindi se paghi di più, se fai di più devi pagare di meno, non paghi. Se paghi di meno devi danni i soldi, ecco perché ha fatto quel percorso. Beh ragazzi, questo si chiama truffa.
Truffa si chiama.
Scusate, Google Maps fa quello che gli diciamo a noi. Cioè può fare la strada più lunga, quella più breve, quella a maggior risparmio di carburante, quella più veloce, quindi Google Maps fa quello che chi lo utilizza gli dice.
Allora, a casa di Dario questa si chiama truffa, signori. Si chiama truffa. Alessandro Girocchi, come ribatti a questa accusa pesantissima?
Io non credo per niente alla truffa. Credo che ci sia un sistema che vada rivisto. Anche perché, voglio dire, il discorso è molto semplice. Io non lo prendo più. Quindi hai perso un cliente.
Ci arriveremo per step. No, intanto,
intanto
rispondiamo. Alessandro Girocchi tuona e si dice: rispondendo a Dario, dice: io non ho truffato il tassista. Quindi questa già.
Io no, almeno mi auguro.
Vabbè, è andato di fatto questo, no? Tu non hai truffato.
Fatto, sì.
Mettiamolo lì. Mettiamolo lì, Mauri. Attento, vai, sentiamo.
Buongiorno, Ale, buongiorno Mauri. Ma il problema, io credo che non sia colpa di nessuno. Poi, ovviamente, ognuno ha la sua esperienza e dice quello che gli è successo. La colpa, secondo me, non è di tassisti, non è di nessuno, però obiettivamente uno a mattina si sveglia per andare a lavorare, 50 euro di taxi sono una fucilata, tutto qua, cioè non è una cosa fucilata, che si possono permettere tutti, è sì, veramente una cosa da ricchi, perché costa quello che costa, quindi senza dar colpa a nessuno e nessuno le vuole dare.
Ti posso dire una cosa, così. Anche i ricchi hanno difficoltà, sì. Anche hanno i ricchi hanno difficoltà, iniziano ad avere difficoltà con questi taxi. Allora attenzione, tutto bene fino a quando hai detto che nel caso di corsa più corta avresti avuto rimborso. Ecco, da lì in poi un po' di pensieri maligni verso il tassista mi sono venuti.
No, io non li faccio. Io dico
l'hai
solo...
messa, però l'hai messa proprio
perché funziona
l'hai
così
messa
l'applicazione
sulla
come porta
dire?
Vuota.
No, bravo. L'hai messa sul dischetto del rigore a porta vuota a questo punto. Buongiorno, non capisco come una città come New York, tra le più care al mondo, il taxi sia economicamente alla portata di tutti, mentre a Roma le tariffe siano per pochi. Sono stanche di ascoltare sempre i soliti lamenti, ci scrive Carla. C'è invece Nicola che dice c'è poco da commentare, non racconto storie personali perché sennò c'è la solita reazione anche violenta verbalmente da parte dei tassisti. Come si suol dire, ho anche amici tassisti. Premetto questo. E loro stessi ammettono che a Roma si sono superati i limiti, come in molte altre città italiane, si è superato il segno.
Sì.
Che a Roma conviene affittare una macchina, ci manda uno screenshot da rental cars.
Certo che
se io affitto una macchina per un giorno, risparmio rispetto al, pensa
a una singola corsa.
Al paradosso.
Ma aspetta, Roma, perché poi potremmo aprire un capitolo su Milano. Teatro Martinit, zona Lambrate, Rubattino, stazione centrale, sono 35 euro. Ora, signori, senza traffico. Oh! Roma e Milano è più piccola di Roma,
sì.
Ma di che parliamo? Il taxi in Italia è un problema perché non corrisponde più alle necessità del popolo.
Stai un po' esagerando, però.
Forse sì.
Stai un pochino sbilanciando.
Anche se dalle 6 alle 7, Federico.
Dopo lo diciamo. Sentiamo ancora, vai.
Ciao, a proposito dei tassisti, ieri sera sono arrivato all'aeroporto di Caselle di Torino. Vedo fuori un cartellone. Caselle. Per andare in centro 40 euro, per andare al Lingotto, che come dire, per andare a Roma Nord da Fiumicino,
sì.
47. E dico, minchia, 40 sì, euro per andare in centro di Torino da Caselle è una giornata di lavoro, quindi vuol dire che loro contano di fare un viaggio al giorno.
No, dai.
Non è la colpa dei tassisti, di nessuno. E di chi è? Chi è che decide quel prezzo lì? Se un giorno un tassista arriva e dice, ah, io lo faccio a 20 euro. Secondo voi chi è che gli va a dire oh brutto beep?
Esatto.
Però attenzione, quel prezzo lì non è il guadagno, cioè non immaginiamo 47 in tasca.
Ma va bene.
E soprattutto uno dovrebbe guadagnare di più. Io ripeto, sono quello che fa le battaglie per, come dire, per l'implementazione economica dei nostri guadagni. Io non discuto il fatto che tu possa guadagnare 1000 euro al giorno, sono contento per te, spero di imparare da te e farlo. Sto solo dicendo, e lo ripeto, che è un servizio
sistema da rivedere.
I tassisti devono essere coscienti che così come stanno le cose tra poco lavoreranno pochissimo, perché la gente di fascia media non valuterà il taxi come alternativa.
Magari,
l'ho detto
ma magari va bene così a loro magari è a noi che non deve andare bene così, Alessandro.
No, no, è che allora magari, tra un po' se fai una corsa al giorno.
Ma non è tra un po', è della vita che è così, ma perché 10 anni fa era diverso. Non è tra un po'. Allora, evidentemente va bene con coloro che si possono permettere di pagare il servizio. È alla collettività che non dovrebbe stare bene
bombare,
questa cosa.
Maurizio,
vai, sentiamo.
Buongiorno, ragazzi.
Buongiorno.
Diciamo che sui taxi il discorso è un po' particolare perché si lamentano tutti. Si lamentano gli utenti, io personalmente con mia moglie lo prendiamo spesso e è caro, è ovviamente caro. Si lamentano i tassisti, si lamentano quelli che lavorano a Radio Taxi, non ne dico una. Si lamentano tutti, ma se si lamentano tutti e il percorso, diciamo, è uno sul lavoro, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualche errore è a monte.
Bene, allora qualcuno dice, qualcuno mi manda delle foto di taxi che testimonierebbero che a Roma i taxi non sono così cari perché Roma sarebbe 25esima in questa classifica di città. A parte che 25esima, a parte dipende da cosa stai misurando esattamente, ma comunque 25esima su 25 tra città già molto costose. Il confronto è con Zurigo, Londra, Tokyo, New York, eccetera, non con Madrid, Lisbona, Atene, eccetera, eccetera. Vabbè, ma comunque, al di là di questo, quanto guadagna mediamente un romano? Perché qui si fanno un confronto con le altre città, ma se tu fai un confronto senza parametrarlo al guadagno di un romano rispetto al guadagno dello zurichese, c'è scritto che a Zurigo costa di più, e grazie al cazzo, ma a Zurigo costa tutto di più. Cioè, a Zurigo
si guadagna anche di più.
24 euro a Zurigo rispetto ai 12 di Roma non è parametrabile, cioè, nel senso, a Zurigo i guadagni, gli stipendi sono molto più alti rispetto a Roma. Provate ad andare a mangiare una pizza a Zurigo, ti danno uno schiaffone che la metà basta, Maurizio.
E poi ti si bombano, Maurizio. Allora, alla fine, bam.
Quindi non dice nulla, tra l'altro, sulla disponibilità dei taxi, le attese, gli scioperi, il numero di licenze. Quindi, insomma, la classifica mostra che Roma non è fra le più care in valore assoluto rispetto a città come Zurigo o Londra, ma non tiene conto del reddito medio, della disponibilità del servizio, del confronto con le altre capitali mediterranee. Il tema non è solo il prezzo in sé, ma è il rapporto tra qualità, accessibilità e costo. Quindi, insomma, non lo so, cioè, confrontare Roma con Zurigo mi sembra un po'...
No, non prende
per dire che
economica
è come dire
fattori.
Che una birra a 6 euro è conveniente perché a Oslo ne costa 12, ma che cazzo di discorso è? Vabbè. Certo. Allora, buongiorno ragazzi, allora io sono stata soltanto in Thailandia e la sconsiglio vivissimamente. Pensa che io ci andrò a maggio. La sconsiglio vivissimamente.
Addirittura.
Perché, che gli altri ne dicano, è piena di... diciamo come vogliamo chiamarli, diciamo signore
pisellini?
No, signore che vendono il sesso, che vendono il sesso.
Ah,
questa è la
situazione. Però ragazzi, basterebbe non andarci,
No, perché con quelle lì, certo, chi c'è?
Per non avvalorare un mercato, no? Tu
allora
dici,
ragazzi,
se c'è il mercato c'è una domanda.
Beh, però attenzione, non andarci in che senso? Cioè, se sono maggiorenne.
No, per carità, però penso che il problema sia anche legato, per esempio, alla prostituzione
allora
minorile.
No, allora no, grazie al cazzo, no, non ci andiamo. Non lo so, tu ci sei stata, Eugenia? Dimmi.
Beh,
tu.
Per
insomma,
dirlo,
no,
sì.
È andata con i trans.
Ah, no, dice, no, pensavo in Thailandia.
Sei andata con questi Lady Boy, volevo sapere, no? Sei andata con questi Lady Boy che sono, dice, una piaga.
Rispondici.
Una piaga della Thailandia.
Una piaga.
Una piaga della Thailandia. Allora,
vabbè,
buongiorno ragazzi.
Sarà
secondo
pure
me
altro in Thailandia, credo che ci stanno.
Non c'è molto altro. Allora, secondo me il taxi dovrebbe. Sono le spiagge e il Lady Boy che fanno i massaggi. Basta. Allora, dovrebbe entrare a far parte del servizio pubblico a tutti gli effetti e quanto tale essere sotto stipendio del comune. Questo
perché?
Potrebbe abbassare i costi per i consumatori, magari con prezzi fissi standard, però mi sa che è una fantasia.
Ragazzi,
sì,
dai,
è una grande
fantasia. Ammazziamo sempre la libera imprenditoria.
Ma i prezzi
perché?
Più bassi d'Europa dovremmo relazionarli ai redditi, secondo me. A un londinese prendere il taxi costa il rapporto meno che da noi. Quello che stavamo dicendo. Arriva la nuova dei Black Keys.
Radio Rock Podcast.
Black Keys, You Got to Lose. Beh, sempre piacevole ascoltare i Black Keys.
Moltissimo, bravi Black Keys.
Bravi, bravi, vi arrivi il nostro più profondo bravi. Bravi, bravi, bravi. Sentiamo Maurizio, vai, sentiamo. Vediamo chi c'è, 3899 106 600, ma una radio rock che non passa mai, Siusi, please, dice Alberto. Ma stai scherzando, Alberto? Ma noi, allora tu non ci ascolti con attenzione. A questo punto devo pensare che tu non ci ascolti con la dovuta attenzione.
Buongiorno Rock, ma volevo chiedere, ma veramente c'è qualcuno che ancora prende il taxi? Io non lo prenderò tipo da mai.
E beh, te ne vanti? Non è giusto, non è giusto. Prendi il taxi, vai, sentiamo. Prendi,
buongiorno
oggi stesso
ragazzi,
il taxi.
Ma scusate, i prezzi sono imposti per gli aeroporti e si sa quanto costa per Fiumicino e per Ciampino. Sì. Ora, se non, te lo puoi permettere, invece di criticare, da Pigneto c'è bellissimo Leonardo Express, 14 euro da
signora, però non può essere anche questa la risposta,
mezz'ora
però
mezz'ora di tragitto senza fermate e arrivi comodamente
ho tutto. Capito, però a parte che le tariffe sono, credo siano fisse dagli aeroporti, non per gli aeroporti,
e poi non è manco esattamente così.
E non è,
perché ti dicono, credo fosse, mi sembra, no, 50 no. Fiumicino, 70, 40 Ciampino.
70 e 50.
Non di cazzate.
Allora, poi alzo, mandano allora,
i messaggi.
Mi alzo e butto a terra.
No, dobbiamo rispondere noi.
Bravo,
allora
siamo
io
noi
mi
che
alzo
rispondere.
E butto a terra le cose.
E a lui se lo scopano poi.
Allora, il taxi per le donne da sole la sera.
Occhio.
Non tutti lo dicono, a me me l'ha detto un tassista,
sì?
C'è il 10% di sconto.
Bene, allora attenzione, scopare in che senso? Vuole fare un passo avanti per tirarlo fuori? Sì, allora Maurizio è il classico individuo che fa un passo avanti per non fare due passi indietro.
Lui che fa? Fa un passo avanti, lo tira fuori e poi non fa due passi
indietro. È il più classico degli individui.
Ma c'è il più classico, Maurizio mio.
Sono sempre io, Alessio.
Bene, allora per riassumere, non sono cari i taxi, sono gli stipendi in Italia che non sono proporzionali al costo della vita. Anche se in realtà leggevo un articolo oggi molto interessante. Aspetta, dove cazzo l'ho messo? Mi date un attimo di pazienza che lo recupero.
Certo, anche due. Allora, intanto vi voglio ricordare
noi abbiamo, no, no, l'ho recuperato già. Noi l'abbiamo recuperato, ne abbiamo parlato a più non posso, Maurizio.
Quasi a stancarci.
E abbiamo detto siamo favorevoli al... Chi è che ha toccato il microfono?
No, no, io no. No, no, cioè, guarda dove
Maurizio,
sono le mani.
Sono
le mani sul pene.
Allora, praticamente abbiamo parlato più di una volta e abbiamo detto evviva, evviva,
evviva, evviva.
Alla possibilità di un reddito minimo.
Evviva, evviva.
Molto bene.
Bene.
Allora, cosa accade in Regno Unito?
Dai.
Sì.
Bene, leggo da Reuters. Il salario minimo del Regno Unito sta creando che cosa?
3, 8, 9,
no, no, sta aumentando la disoccupazione giovanile. Cioè il problema è che avendo messo, vabbè, valutiamola questa, avendo messo il salario minimo, è successo che come contropartita sta aumentando la disoccupazione. Un forte aumento del salario minimo in Gran Bretagna per i lavoratori più giovani negli ultimi 3 anni ha contribuito a un aumento della disoccupazione per quella fascia d'età. Il tasso di disoccupazione dei giovani 18-24 è stato del 13,7% nei 3 mesi fino a novembre, rispetto al 10,2% di 3 anni prima, ed il più alto dal quarto trimestre del 2020. Nello stesso periodo di 3 anni, la disoccupazione per l'intera forza lavoro è salita dal 5,1% precedentemente dal 3,9% precedentemente al 5,1%.
E perché?
A causa di questo salario
perché
minimo.
Se te devo dare un tot stabilito, si vede che non posso permettermelo.
E quindi non
ti
assumo.
Ma non sarà perché stanno chiudendo i pub e quindi la maggior parte dei giovani lavorano là?
Allora, Maurizio,
che cos'è questa visione semplicistica?
Solamente
parlando al Sunday Telegraph, Mann ha detto, parliamo di Catherine Mann, economista e membro del Comitato di Politica Monetaria della Banca d'Inghilterra, ha detto quanto segue. Credo che di credere che l'aumento della disoccupazione giovanile riflettesse aumenti sproporzionatamente grandi del salario minimo per quella fascia d'età, piuttosto che essere un indicatore principale di un più ampio aumento della disoccupazione. Penso che dobbiamo stare molto attenti nella trama sulla disoccupazione giovanile. Diciamo, l'aumento in 3 anni del salario di sussistenza nazionale per quel gruppo si è manifestato sulla disoccupazione. Vabbè, insomma, sostiene che queste due variabili vanno di pari passo, cioè il fatto che si sia aumentato il salario minimo si è poi riflettuto, riflesso, come si dice, si è
rifranto
sì. Riflettato
sì.
Reflusso sulla che cosa? Sulla disoccupazione, cioè la disoccupazione sì. È salita.
Allora vuol dire che noi siamo a un sistema al collasso, cioè per dare dignità al lavoratore aumenta la disoccupazione. Per dare occupazione abbiamo stipendi ridicoli. Allora ragazzi, è proprio il sistema che non funziona più. Da qualche parte bisognerà intervenire.
Ma tu dici questo?
Scusa Emilio, se il dato allora, possiamo solo analizzare i dati. Se allo stabilire di un stipendio minimo, che quindi immagino sia più alto di quello che viene normalmente erogato, aumenta la disoccupazione significa che tu non puoi permetterti economicamente quel passo. Se non te lo puoi permettere, non c'è l'economia sufficiente a sostenerlo. Se non c'è quell'economia lì, vuol dire che abbiamo un sistema che non ci consente di lavorare secondo dei criteri minimi di dignità. Questo che vuol dire? Che dobbiamo rivedere il sistema da qualche
non
parte.
Sarà il capitalismo ad aver fallito, Alessandro?
Anche, certo. Anche. Questa forma di capitalismo forse sì. Poi bisognerebbe fare un'analisi molto più profonda, capire dove sono determinati sprechi, dove poter recuperare determinati soldi, forse rivedere anche le nostre vite, che è una cosa che dico anche da privato cittadino. Probabilmente abbiamo creduto tutti e pensato tutti che potevamo avere la macchina da 40.000 euro a rate, che qua potevamo fare tre vacanze l'anno. Forse non è così.
Esatto, e allora, stai un po' esagerando. Allora, qual è quant'è affidabile questa correlazione? Ho cercato delle informazioni al riguardo. Allora, il fatto che salario minimo e disoccupazione giovanile siano aumentati insieme negli ultimi anni non prova che uno abbia causato l'altro. Quindi quello che diciamo, Maurizio.
Attenzione.
Potrebbero esserci altri fattori in gioco, per esempio contesto economico più debole, costi più alti per le imprese, automazione AI nel lavoro d'ingresso, aumento delle assicurazioni sociali, eccetera, eccetera. Le istituzioni economiche e gli studi accademici sottolineano spesso questa distinzione fra correlazione e casualità. Inoltre non sappiamo se siano stati controllati altri fattori, esempio crescita del PIL, domanda di lavoro nei settori chiave, come dicevi tu, costi non salariali. Il dato sia giustificato statisticamente, senza questi dettagli la correlazione, come dire, è suggestiva ma non è robusta.
Non è robusta.
Oh, vediamo il bicchiere mezzo pieno. L'unica cosa che conviene fare a questo punto è scovarsi Maurizio.
Ma no, direi di no.
Però dagli torto, scusa, dagli torto.
No, dagli torto, sì.
L'unica, tutto però Maurizio, c'è il plus, eh? È l'unica, diciamo, variabile su cui c'è il plus. Sì, ragiona.
C'è plus. Però che andare dal Pigneto a Fiumicino in taxi è una follia.
La follia.
Tu prendi
la follia.
Il tram sulla Prenestina.
Con le valigie, mi incollo le valigie sul tram. Oh, dai, raga. Ma di che parliamo?
Ma, stati là,
ma di cosa parliamo? Il tram. Senti questo qui. Radio Rock Podcast. Qui è Michael Jackson alle 8:41 minuti. È arrivato il momento di Radio Rock Promotion. È arrivato il momento di dare il buongiorno al dottor Roberto Col di Studio Col. Buongiorno Roberto, come stai? Tutto bene?
Per il momento bene, grazie. Mo fra 10 minuti ve lo dirò meglio, insomma.
Attenzione, attenzione su questo.
Ma allora, si rischia forte oggi?
Che succede oggi? Racconta, racconta.
C'è il colloquio con la prof di greco di mio figlio, quindi rischia mio figlio, secondo me.
Mi sembra di sì, ma non ho dubbi che andrà alla stragrande. Conoscendo il soggetto, quindi insomma non avrai
la professoressa.
Sì, sì, che pure io sono d'accordo, la prof la conosco benissimo, grande tifoso romanista, quindi questo è un
buono.
Allora,
un bel vantaggio, è
un bel vantaggio, l'abbiamo conquistato. Poi tra l'altro grande ascoltatrice di Radio Rock, lo vogliamo dire
grande
ufficialmente.
Poi voglio dire
la professoressa Daniel.
In classe di Daniel la prof ha scelto di togliere la Madonnina e il Cristino e ha messo la foto di Emilio Pappagallo.
Mi sembra giusto. Come io credo che sia giusto fare in tutte le aule, in tutte le aule, Roberto.
Italia.
Del
liceo Aristofane.
Grande liceo Aristofane, perché tra l'altro ci sono un po' i miei manifesti un po' ovunque, perché sapete che io frequentai quel liceo diversi anni or sono, alcuni anni or sono, pochi anni or sono,
ieri.
2 o 3 anni or sono. Ieri. Allora, caro Maurizio, se non ti spiace, fai pure la domanda che hai preparato al dottore Roberto Col, così almeno procediamo. Vai Maurizio.
Allora,
procediamo, forza.
Oddio.
Che è? Sei emozionato? La sapevi, l'hai preparata, la sai, no?
Allora,
ma Robby, la prossima volta accompagnato dai genitori, se non lo sai.
No,
vecchio filibustiere.
La sa, Roberto, ha studiato, la sa, vai prego.
Allora,
non la sa.
Non la sa, fai schifo.
Allora
io ho studiato.
Ha visto
un signore.
È morta nonna. 200.000 nonne sono morte. Ha visto un signore, caro Roberto, su Instagram la pubblicità di un prodotto che applicato a casa, sì, l'ho vista pure io, dovrebbe sbiancare i denti. È un procedimento. Quello si mette in. Si infila tutto quanto in bocca. Premi un pulsante. Che cazzo ne so? Premi un pulsante e sbianca i denti. È un procedimento da fare sempre solo dal dentista? O si può provvedere a casa? Ma ce lo dica con la massima trasparenza e la massima sincerità, dottore Roberto Col.
Beh, sai che non è questo certo il mio problema. Allora, potete fare quello che vi pare.
Però?
Il problema è che non avrete
il risultato che sperate, nel senso che lo sbiancamento funziona con un agente chimico, sostanza chimica, si chiama perossido di carbamide, come vi ho spiegato più volte, il perossido di idrogeno, quindi acqua ossigenata e urea. L'urea l'elimini con quella cosa che si chiama piscio, scientificamente parlando.
Sì, la pipì. Vai, prego.
Pipì è un termine un po' desueto, dire la verità. Comunque, e l'altra è l'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata fondamentalmente ti sbianca i denti, detta così volgarmente. Ora, i prodotti che possiamo utilizzare in studio hanno una percentuale d'acqua ossigenata all'interno di perossido di idrogeno all'interno del gel del circa il 30%, 30-35%, e poi prosegue con un domiciliare da 10%. I prodotti in farmacia possono avere per legge un massimo di 1%. Ora voi capite che il risultato non potrà mai essere lo stesso.
Non potrà essere lo stesso, no? È evidente. Caro Roberto, e allora a questo punto buon colloquio. Vai veloce come il vento. Mi raccomando, facci sapere. Lunedì faremo tutti quanti i risultati della situazione.
Tutti. Ci saranno gli exit poll già oggi.
Intanto io ricordo questa cosa.
Una cosa sola volevo sapere: se il colloquio che avviene tra poco non dovesse darti soddisfazione,
ma che dici?
La punizione quale sarà?
Esemplare.
La punizione.
Devo mettere incinta un'altra donna perché non avrò figli. E se voglio un figlio, dovrò mettere incinta un'altra volta.
Dovrò entrare incinta una donna per
via questo figlio. Daniel, non mercato di riparazione.
Non giochiamo, ragazzi. No, che Daniel è bravissimo. Allora, attenzione, signori. Studio Call si trova in Piazza dell'Alberone 31. Il sito è studiocall.com. 06789346 è il numero di telefono. Ma WhatsApp rispondono anche molto velocemente al numero 334-840-7923. E allora, caro Roberto, bocca al lupo a Dario. Ma Dario è bravissimo. Quest'anno farà la maturità anticipata. Quindi,
che carino, bravo.
E l'anno prossimo inizierà subito nel mondo del lavoro.
Continua
a studiare e lavorare.
A proposito,
insieme.
Io lo chiedo ufficialmente, insomma, tanto è inutile girare troppo. Si può avere una raccomandazione per infilarlo in qualche modo dentro Radio Rock? Insomma,
allora,
vi serve qualcuno?
No,
che
guarda, già abbiamo dato col padre.
Allora, Maurizio, sei vergognoso. L'anno prossimo, dai, sarà qui con noi a fare il rock show al posto
cosa.
Tuo.
Sì, te posso dire una cosa, non solo questo. Il dottor Colti si bomba, ecco qua.
E si chiude il cerchio. Grazie,
via,
dottor Roberto. Alla prossima.
Ciao.
Radio Rock Podcast.
Allora, ragazzi, ieri sono riuscito a vedere la prima puntata di Heated Rivalry su HBO Max, quella serie, vi dicevo, di cui Boris ci ha diciamo benedetto la settimana scorsa, che è quella serie
dell'hockey, no?
Di cui si parla molto, si sta parlando molto in giro per il mondo, dedicata a quei due giocatori di hockey su ghiaccio, serie canadese tra l'altro. L'uno canadese, l'altro russo, infatti si parla molto in russo e la sto utilizzando non tanto per l'omosessualità, quanto per
ripassare
il russo,
lingua, non tanto per imparare a fare all'amore, quanto per imparare a parlare russo.
Si può sempre migliorare, Allora, attenzione, racconta la storia, la vicenda di due giocatori, di due giovani giocatori, diciamo, ventenni, 25 anni, giovani giocatori di hockey. Diciamo all'apice della loro avventura giovanile, lanciati nel mondo del... Sapete che nell'NFL, ma anche nell'NBA, ci sono i cosiddetti draft. Cioè praticamente è una roba in cui i giovani, si crea proprio una classifica dei giovani, come se fosse l'under, che no, da noi l'under 21, dico, che poi vengono comprati dalle varie squadre importanti che se li contendono praticamente, no? E quindi loro vengono assegnati a due squadre e poi inizia una relazione omosessuale fra di loro, ovviamente segretissima, in un mondo chiaramente molto macista,
due squadre rivali.
Una squadra diciamo canadese, l'altra una squadra americana.
Ok.
E uno a Dallas, una città americana, adesso non mi ricordo quale, e l'altro a in un'altra città, a Montreal, credo, canadese. Insomma, però si incontrano perché giocano lo stesso campionato, insomma. Visto la prima puntata, molto interessante. È chiaro che poi succederà qualcosa che, insomma, è nell'aria, evidentemente. Nel senso che temo che non sarà semplicissima con la gestione di questa situazione qui, e quindi vedremo nelle prossime puntate. Oggi è uscita la seconda, è su HBO Max, promette molto bene, tra l'altro molto esplicita, ci sono delle scene di sesso tra questi due ragazzi molto molto esplicite, non si vede ancora fino adesso
non si vede
i peni, però si vede, però si capisce tutto, insomma è tutto molto chiaro, sono nudi,
ho capito.
Due bei ragazzi, insomma, due, cioè, bei,
per caso si spingono reciprocamente?
Ti procurano anche delle erezioni alla
loro?
Vista. Eh sì, perché le scene sono molto sensuali,
per le scene, vedi?
Molto bella, molto bella. Allora, quindi molto bella. E poi serie consigliata un po' del momento. Posso vedere la seconda stagione di The Pitt, che però devo dire, ragazzi, un episodio a settimana è lunga, qua sono 15 episodi.
Esce quest'estate.
Io questi che mandano una cosa a settimana li stoppo.
Ma lo stanno facendo quasi tutti ormai, lo sai?
Che palle,
è
sì.
Drammatica.
Calma,
intanto ci scrivono: sono stata sia in Thailandia sia in Malesia. Sono posti bellissimi. Certo, se vai a Bangkok nelle vie dei locali, vedi solo l'aspetto del degrado, ci scrive Stefania. Io ho fatto un trekking e ho visto posti e popolazioni spettacolari. L'Oriente è molto affascinante, almeno per me. Firmato Stefania.
Assai.
Vediamo ancora chi c'è, vai, 3899-106-600, vai. Sentiamo chi
Buongiorno, sono il signore di cui stavate parlando.
Ecco.
Volevo avvertire Mauri che sto arrivando per darsi una sciacquata di sotto.
Bene, il signore ti si scopa, Maurizio. Allora, il sogno dei sigari significa che il signore si vuole trombare Maurizio.
Beppe, ma che è stamattina?
Per il sud-est asiatico consiglierei via dell'Omo sulla Prenestina. Ah, ho sbagliato. Allora, costo parcheggio per 8 giorni a Civitavecchia, più autostrada, 63 euro. Costo taxi, andata e ritorno, 300 euro, senza calcolare la chiamata, ci scrive Alessio. Posso dirvi che uno dei momenti più belli della giornata è ascoltarvi? Pensa all'arte.
No, lo puoi dire, e volevo dire a questo proposito che
vuoi anche sottolineare
dalle 6 alle 7.
Ah,
Federico.
bravo, adesso lo sveleremo. Allora, lo faccio da quando vivevo all'estero. Radio Rock era una delle cose che mi mancava di Roma. Buondì. Vi posso dire che uno dei momenti più belli della giornata è ascoltarvi, ci scrivono.
Basta.
Ah no, perché ha mandato due volte il messaggio. Vabbè,
rileggilo, dai, che c'è frega.
Non si possono fare tutti e due i percorsi, perché se paghi prima con un'applicazione e il calcolo della tariffa è stabilito in base al percorso stabilito dall'applicazione stessa.
Oh, benissimo. Vabbè, ormai sabato era a Roma e il tassametro è partito da 50 euro, possibile? Per arrivare a Casaletto ho speso 27 euro, quindi questa è la situazione.
Da 5 euro allora, no, da 50.
Ritroso,
ma scalare.
No. Buongiorno, hai accettato la corsa, anche se cara, l'alternativa sarebbe stata alzarsi prima e usare l'autobus.
Sì, no, e quando si alza prima non passa l'autobus, perché...
No.
Per alzarsi prima se
no, ma ragazzi, a me
4,
mi sembra evidente,
cioè,
in realtà noi una risposta l'abbiamo avuta, è che non ci sta bene. Oh. La risposta è questa: il servizio taxi a Roma per
troppo
una per fascia medio-bassa non è
percorribile.
Va bene così.
Buongiorno, a dicembre ho conosciuto un tizio a una festa che ha un taxi suo e mi ha detto che prende solo i turisti che vede belli ricchi, se non lascia tutti a piedi. Ha detto che sta una favola questo signore, e domani lo avremo, anzi lunedì lo avremo in trasmissione. Vai, sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Coloro che si possono permettere.
Allora,
chi è?
No, sente niente, batteria.
Abbi pazienza, ma non si capisce niente così.
Un mercato delle licenze di taxi quota tra i 180.000 e 250.000.
Ma non si capisce nulla.
Per comprarsi la licenza, licenze che non vengono più.
Però non si capisce niente. Allora io sconsiglio di visitare l'Italia perché è pieno di mafiosi.
Bene.
Allora, la Thailandia del Nord è fantastica, ci scrive Fabio.
Ottimo.
Fantastica. Buongiorno, il taxi è roba per benestanti. Personalmente avrò preso il taxi una decina di volte, solo per lavoro a spese della mia amministrazione. A Roma mi muovo con lo scooter. Se prendete il taxi significa che guadagnate bene, quindi pagate. Pagare, Tirocchi. Guadagni bene.
A volte è pure una questione di necessità.
Il
ma
caviale
che
te lo compri se te lo puoi permettere. Se non te lo puoi permettere, non te lo compri.
Ma questo
no, ma guarda che invece. No, posso dirti una cosa:
ma il caviale che c'entra
ha perfettamente ragione. Però io penso che questo porterà ad un porterà ad un crollo del sistema, perché a sto punto non voglio più sentire di e non si usano i taxi. Non si usano perché la gente non se li può permettere. Va bene, va benissimo. Tra 10 anni non lavorerete più. Arrivederci.
Preferisci il tassista o il caviale a questo punto? meglio il tassista o il caviare?
Domanda,
ragioniamo. Ragioniamo, cioè magari uno va al mercato, si compra il caviare e non si compra il tassista.
Giusto.
Insomma, ragioniamo un attimo. Radio Rock Podcast. Molto bene, Bruce Springsteen con Streets of Minneapolis. Caro Boris Sollazzo, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo.
Buongiorno.
Il Sollazzo del Pappagallo, anche se in realtà oggi parleremo di Amici Comuni, che è già disponibile in streaming su Paramount Plus, quindi andatevelo a vedere in questo weekend, mi raccomando, subito subito. Ne parleremo fra pochissimo con Marco Castaldi, che è il regista del film, e forse ci verrà a trovare anche, ancora non è qui in studio con noi, ma insomma ci verrà a trovare anche uno degli attori del cast, che tra l'altro torna, diciamo così, a trovarci. Ma prima di parlare di Amici Comuni, io direi di fare una carrellata dei film in uscita in sala.
Io e Luca Vecchi abbiamo fatto pace grazie ad Amici Comuni.
Ah, l'hai svelato così?
No, in generale, proprio Luca grazie ad Amici, non solo grazie al film, in generale grazie ad Amici Comuni. Quindi.
Luca Vecchi che è qui, vai Luca, buongiorno.
Ciao, sono Luca.
Non è Luca, non è
no,
Luca
sono
Vecchi.
Luca Vecchi.
Non è Luca Vecchi. Allora, sì, giusto, bravissimo. Allora, senti, partiamo quindi con i film in uscita in sala.
Sì,
Missione Shelter, comincerei da questo.
Allora, sì, ti ho chiesto io di iniziare Missione Shelter.
Vedi come ho recepito?
Io sono un amante folle di Jason Statham. Okay. Sono un amante folle degli attori che diventano generi a parte, no? Come è diventato Liam Neeson, che adesso probabilmente vivrà un'altra vita da altro genere, tipo Pallottola Spuntata, perché hanno un carisma inevitabile che costruisce poi dei mondi, no? Penso a The Rock. Il primo, forse in questo senso, è stato probabilmente, vabbè, il primo Peter Sellers probabilmente, che però era proprio un generone universo. A parte, sì, un universo a parte. Però il primo nel cinema di genere ovviamente è stato Bruce Willis, no? Cioè tu vedevi Bruce Willis e avevi idea di che cosa saresti andato a vedere, cioè un action pieno di ironia, di umanità, di fragilità. Forse Bruce Willis è stato l'ultimo grande rigurgito della tossicità maschilista.
Non Mel Gibson?
E allo stesso tempo, però, no, anche Mel Gibson, però Mel Gibson solo tossicità maschilista, e allo stesso tempo l'apertura a una a un maschile diverso, no? Cioè iniziava come un maschilista tossico e finiva come l'ancella di Margaret Atwood. E Statham è questa roba qua, è una cosa meravigliosa, un po' più coatta, storia meravigliosa, un ex nuotatore. Come Vinnie Jones passa dallo sport al cinema e comincia a costruire questi action pieni di sentimenti, no? In cui lui riesce a costruire quel maschile che fa dell'amicizia tutto quello che è importante, una specie di Vin Diesel un po' più carino, diciamo, un po' meno muscolare. E Missione Shelter secondo me è proprio questa roba qua, cioè lui è un vecchio guardiano, cioè un vecchio, no, è un guardiano di un faro che ogni settimana ha una ragazza che ha una vita particolare e che anche lui ce l'ha, si scoprirà, che gli viene a portare i viveri. Lui probabilmente è scappato da qualcosa, si capirà più in là, anche lei insomma ha una storia particolare. Ovviamente qua c'è sempre quell'implausibilità per cui non si capisce perché due così diversi dovrebbero in qualche modo attrarsi, ma soprattutto lei dovrebbe essere attratta da un uomo che sta lì chiuso in un isolotto evidentemente per cose gravissime. Comunque,
non proprio raccomandabile, via.
Come spesso accade, è la mia unica tattica d'approccio, lei rischia di affogare, lui la salva e quindi... insomma, stanno insieme, stanno fisicamente insieme, e lui però deve curarla perché è una brutta ferita al piede. Va in città, non ci va evidentemente da anni. Questa cosa lo fa diventare il nemico pubblico numero uno, il fuggitivo alla Harrison Ford, altro uomo che è diventato genere. E un software di riconoscimento facciale lo individua e da lì parte il più scontato degli action movie. Va detto, cioè non c'è niente di originale, però c'è Jason Statham, c'è un'ottima alchimia con la protagonista femminile, e a volte posso dirlo, ma che bello è quando un film ti dà esattamente quello che volevi, come lo volevi, senza deluderti in nessun minuto, e anche se non ha una tecchia di originalità, è come una partita della tua squadra del cuore che finisce 2-0, un gol nel primo tempo, un gol nel secondo,
e tu
regolare,
eh sì, tu hai sofferto
vai
il giusto,
in comfort zone,
sì, sì, hai sofferto il giusto ma non hai avuto un infarto,
però esci soddisfatto,
esatto. Senti, va bene, quindi facciamo un solo giudizio, missione shelter
è proprio il si può vedere più, cioè, secondo me dovremmo puoi togliere chiedere... si può vedere e mettiamo missione shelter come definizione.
Puoi chiedere a Boris com'è l'ultimo di Albanese, ti chiedono.
Io l'ho adorato, l'ho adorato. Voi immaginate io, Panicogni, Tirocchi e Pappagallo sì, sul lago d'Orta disoccupati e sempre ubriachi. Beh, questo
è una cosa meravigliosa, cioè, facciamo
no, esatto.
Che risvolto può avere
è quello che facciamo ogni weekend,
no, quattro perdenti meravigliosi,
ah, che
cioè
bello.
In un cinema in cui si raccontano solo i vincenti ci sono questi quattro perdenti con un battistone, ragazzi, in un tsunami di autoironia meraviglioso. C'è anche un momento in cui proprio scherza sul suo corpo con la poesia di Albanese, che secondo me dentro ci mette tutto. A un certo punto il suo personaggio è un disoccupato che ambisce ad essere un compositore di musica sperimentale elettronica mentre la suona sembra evidentemente Frengo, nonostante la situazione sia completamente diversa, e ha proprio una poesia, un divertimento, e tutto si fonda sul fatto che loro hanno investito qualcuno mentre erano ubriachi, quindi insomma anche educativo, e fanno di tutto per, insomma, passano una notte non da leone, forse da miciotti, in cui tentano goffamente di nascondere, di scoprire che cosa è successo, come è successo, sbagliando, continuando a sbagliare, certo, in una valanga di errori uno appresso all'altro, che fa diventare tutto incredibilmente divertente. Ci tengo a dire che Albanese non solo ha fatto un bel film, ma ha fatto una cosa che nella commedia all'italiana si faceva un tempo e che adesso non si fa più: ha scelto bene pure i comprimari. Quindi oltre a Battistone, Rignanese e compagnia, ci stanno degli attori tipo Francesco Brandi, che non vi posso svelare chi è perché è il, certo, in qualche modo la sorpresa del film, che è bravissimo e che io trovo straordinario, ricoperatevi Missione di Pace, che credo sia l'unico film che ha fatto da protagonista, ma stava pure che bello sentirsi, che piacere chiamarsi Federico, se non sbaglio, l'ultimo dietro a scuola, e Erika Del Bianco, che è la vigilessa, cugina insomma di uno dei protagonisti, che anche è bravissima. E voi direte, perché citare loro? Perché hanno due momenti fondamentali, e lì Scorsese diceva sempre, no? Dice, Joe, riferendosi a Joe Pesci, ha una maledizione, e questa maledizione è che è talmente bravo che noi gli diamo i ruoli più difficili, quelli corti e chiave, certo, perché quelli non li puoi sbagliare. Il protagonista lo puoi sbagliare perché tanto poi ci pensi tu. E quindi insomma mi faceva piacere per una volta.
Senti, ti chiedono, Boris, ti prego, un tuo giudizio su Margherita Pantaleo delle cose non dette. Telegrafico, mi raccomando, sì, telegrafico.
Nel senso
le cose
del personaggio?
Eh sì, penso di sì.
Diciamo che, come ho già detto, e vale anche per quello, le cose non dette, per essere telegrafico era meglio non dire.
Bene, bene. Domani interrogo?
Domani interrogo Gaia Cianciarelli. Veloce, aveva fatto questo libro meraviglioso, che era il racconto, insomma, di un anno in una scuola molto complicata, in una classe molto complicata. Diventa un film con Anna Ferzetti, il film molto fedele al libro per chi ha letto il libro, e devo dire, ho avuto la fortuna di rivederlo anche con dei ragazzi, perché mi era piaciuto molto, avevo solo avuto il dubbio che in qualche modo non fosse un linguaggio adatto a dei ragazzi. C'erano delle cose che non mi convincevano, invece le cose che mi convincevano a loro li ha convinti molto di
molto
più.
Di
sei
più. Boomer.
E quindi devo dire, da si può vedere, è diventato un si deve vedere, perché ha avuto, nonostante diciamo ci siano vari boomer, o forse non boomer, esagerato, a fare questo film, sono riusciti a capirlo a capire quella generazione molto meglio. E finalmente il cinema, come dimostra il ragazzo dei pantaloni rosa, racconta anche la generazione che più va al cinema, perché poi gli adolescenti sono quelli, certo, che più vanno al cinema. Racconta la scuola, che è il posto peggio raccontato secondo me in tutti i contesti. Lo fa con un film lineare, secco, molto intelligente, col giusto grado di sentimenti. E poi, ragazzi, a proposito di attori, Anna Ferzetti è una di quelle attrici straordinarie che, per vari motivi anche familiari, non ha avuto quello che meritava, perché essendo la moglie di Pier Francesco Favino sicuramente un po' la sua ombra
non coperta. È facile gestire sta roba,
però sì. Il bello è che a un certo punto, come nel calcio, c'è sempre una stagione in cui quello forte alla fine fa 30 gol. Lei questa stagione fa due spettacoli teatrali clamorosi, fa La Grazia di Paolo Sorrentino, in cui è bravissima, e fa questo film da protagonista in cui è bravissima, e quindi anche se è tardivo è arrivato, diciamo, il
risarcimento. Bene, bene, bene. Dai, allora facciamo così, adesso mandiamo una canzone, torniamo poi con i nostri ospiti e poi facciamo
consiglio,
un...
l'ultima cosa, consiglio pure Il filo del ricatto di Gus Van Sant, che è un racconto di come i media in questo momento possono veramente sovvertire ogni tipo di narrazione, è molto interessante. E poi Van Sant è Van Sant, comunque è quel marchio di fabbrica che tu dici, un po' come Marco Castaldi.
Si può vedere?
Si può vedere, assolutamente.
Telegrafico su, a sto punto finiamo, dai, su Whistle, Il richiamo della morte e Rental Family.
Allora, Whistle, Il richiamo della morte, trascurabile, è più, così più,
sì?
Più
okay,
telegrafico,
perfetto,
non si potrebbe.
Perfetto.
E l'altro mi diceva...
Rental Family.
Rental Family, allora posso dire, ha delle cose, come dire... sicuramente rivedibili. C'è però un Brendan Fraser straordinario, non so se conoscete la storia di Brendan Fraser, che è abbastanza affascinante. Uomo da 24 milioni di dollari, faceva la mummia, nel senso non faceva la mummia proprio, era la mummia nel franchise, la mummia. Poi un giornalista della stampa estera americana decide di provarci con lui, lui decide di denunciarlo, ma il Me Too non vale anche per i maschi a quanto pare, quindi viene, nonostante poi negli anni successivi il Golden Globe sarà raso al suolo da tutti questi scandali, viene praticamente devastato, annientato da tutta l'industria hollywoodiana, tranne che da Darren Aronofsky, che 15-16 anni dopo lo prende per The Whale, lo fa tornare l'attore straordinario che era, anzi anche meglio, alla Travolta passa dall'essere,
è vero, Madonna, che mai sbloccato
un attore dei film popolare a un attore d'autore, e tutta Hollywood che non gli aveva risposto al telefono, e lui lo dice, si alza in piedi per fare una standing ovation all'Oscar, e lui adesso è tornato, si può permettere anche di fare film non straordinari, tanto li mette a posto lui. Io ormai li chiamerò i film Norimberga, no? Un film non del tutto giusto, ma c'è un attore talmente clamoroso che va bene così.
Ok, perfetto, ci fermiamo un secondo per i Misfits, torniamo fra poco e parleremo con i nostri ospiti in studio, con Marco Castaldi, con Luca Vecchi, di Amici Comuni su Paramount Plus.
Radio Rock Podcast.
Fissa con Last Crest 924 su Radio Rock. Caro Boris, andiamo veloci, veloci, anche se è stato bravissimo, è stato velocissimo, hai parlato di 7 film in 5 minuti o viceversa, adesso non mi ricordo, però insomma record. E quindi
soprattutto per me,
quindi raccontaci un po', chi abbiamo in studio quest'oggi, di che parliamo, anche se l'abbiamo già detto, ma insomma ribadiamolo.
Beh, abbiamo il regista e uno dei protagonisti della rom-com di San Valentino, possiamo chiamarla così, del cinema italiano. Devo dire, mi piace molto questo sottogenere che si è creato ultimamente, di iniziare sostanzialmente da una cena, pensare di aver visto tutto nei primi 20 minuti e capire che non hai visto nulla, e quindi questo almeno per cercare di evitare ogni tipo di spoiler, perché il film si costruisce, possiamo dirlo, ed è anche interessante, su 3-4 eventi molto precisi, molto codificati normalmente, in cui dovrebbe succedere quello che apparentemente vediamo succedere all'inizio di ognuno di questi eventi, e poi è l'equivalente, insomma, di Hiroshima più o meno, non so se l'ho reso meglio. E fammi sapere, cioè, come nasce la storia, su commissione, una tua idea.
Innanzitutto diamogli buongiorno, Marco Castaldi. Ciao Marco, buongiorno
a tutti ragazzi, buongiorno per l'invito.
Diciamo Marco che... è spiazzato, tipo, sembra che si stia parlando di un altro film e non il suo. Oddio, che film
no,
ho visto?
No, diamo assolutamente
ciao
la colpa
anche a Luca Vecchi. Ciao Luca.
Diamo la colpa allo sceneggiatore Clemente Meucci, che ha vissuto davvero questa cena. Merito. Non possiamo dire chi erano gli altri protagonisti, ma tanto le due ragazze
perché
erano spagnole, quindi non ci sentono di una granata.
Li trovate tutti
negli
absent.
Si saranno già riconosciuti.
E sì, diciamo che la cena è solamente la miccia che fa partire il tutto, e poi ci sono questi preparativi per questo matrimonio che non si dovrebbe fare, ma che poi alla fine si fa. Luca, te sposi?
Sì.
Finalmente ti ho fatto sposare, ho messo l'abito
bianco. Mi hai fatto accasare, mi hai fatto sposare in abito bianco, anche se non sono illibata, grazie Marco.
Mi sembra tra l'altro che tu fossi molto in parte, no, in questo...
Io sì, mi piace la tradizione, la patria, Dio e la famiglia, mi piacciono tutte queste cose.
Due riferimenti, diciamo.
Non è la prima volta che ti fanno fare cose strane a tavola, al cinema, a Luca.
No, è bello, cioè comunque ci tiriamo anche il cibo, sembra quella scena, quella di Hook, Capitan Uncino, dove si tirano il cibo. Ti insegnano sempre di non giocare con il cibo, invece Marco ci ha fatto giocare con il cibo.
Esatto, eravamo tutti lì a fare Rufi. Oh.
Rufi, oh.
Senti, ma perché proprio la cena, cioè c'è un motivo particolare per cui hai scelto la cena per far esplodere queste tensioni?
Ciascuno di noi ha degli amici dai quali non vorrebbe mai andare a mangiare, per dirgli una buona notizia, no? Perché sai che loro non reagiranno bene e ti metteranno i bastoni tra le ruote, ma a un certo punto tocca farlo. La maturità ti impone di andarci.
Ma ci sono esperienze personali, diciamo.
Mi è capitato di ricevere non splendide notizie a cena. Io forse ero l'altra parte, diciamo, quelli che non volevano accettare la notizia. Però nello specifico in questo caso la cena è un momento sempre conviviale, no? E far sì che questo momento conviviale diventi anche un motivo per far scappare fuori, per far uscire fuori dei segretucci, può essere appunto un bel innesco.
Vabbè, ma scusa, la cena è uno stallo alla messicana, cioè no? Cioè mancava solo un Ennio Morricone sotto? Ce lo potevi mettere invece di Cosmo? No?
Beh, in realtà voi siete...
No, adesso gli ho rivoluzionato Cosmo. La percezione del film suo. Ok.
Beh, in realtà voi siete stati bravissimi, no? A duellare, nello specifico. Due Raul uno contro l'altro non vi fate mega ridere. Bea contro Francesca, idem. E queste due coppie così male messe insieme, che però... alla fine per
male assortiti,
esatto,
sì, sì.
Ma poi la cena stai pure un po' sei pure un po' bloccato, no, in quella situazione lì, cioè nel senso è una situazione che ti mette, che già di per sé, no, aumenta un po' le tensioni, perché sei seduto, sei
sia una camicia di forza,
sì, esatto, sì, sì. Cioè è una situazione che
poi ti mette nella condizione, e nel film si capisce benissimo, ti mette nella condizione che qualsiasi movimento che fai fuori dalla codificazione della cena stessa diventa un atto violentissimo. Cioè, che cosa puoi fare? Prendere e andartene? Se prendi e te ne vai, è probabilmente la fine di quell'amicizia. Cioè, è veramente l'unico posto in cui puoi fare solo quello che ti è stato imposto di fare per un tot numero.
È un processo, è un legal movie, capito? Cioè, un procedural. E stiamo lì, ognuno è avvocato di se stesso. E niente, poi c'è lo scontro finale. Il maestro ha deciso di mettere tutti i colpi di scena nella parte iniziale del
e non far succedere, esatto, assolutamente niente
nella seconda
inquadratura.
Nella seconda tutto non si muove.
Sembra... la cena e l'ultima inquadratura.
Le valigie di Tools Looper, capito?
Come sta su Paramount Plus, potete vedere l'inizio e poi andare direttamente alla fine. Va bene, sì, poi tra l'altro sull'algoritmo ci insegnano, no, che sono importanti cose, i primi minuti, i primi 15
ma
minuti.
Sì, 25, ma sì, ma dicono,
cioè, come nei reels.
Sono fatti male, i primi 25 sono quelli che poi daranno.
Mi raccomando, guardate i primi 25 minuti di Amici Comuni.
Se guardate i primi 25 minuti del
questo film, è come
diciamo
un reel.
Diciamo dei premi per i primi 25 minuti.
Esatto.
Vabbè ragazzi, dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità. Torniamo con la prima delle vostre scelte musicali. Marco ha scelto Cosmo, scelta diciamo così.
Ha scelto Cosmo, cioè, avrebbe voluto Morricone, ma anche qui non l'ha
facile.
E abbiamo
Marco aziendalista proprio.
Aziendalista. Dico proprio. Facile non perché sia facile scegliere Cosmo, ma perché Cosmo ha curato la colonna sonora. Certo. Come mai hai scelto proprio Cosmo? Se c'è un motivo.
Perché Cosmo riesce, per citare un giovanotti quando ancora pensavo, a farti ballare e pensare nello stesso momento.
Sì.
Sono una groupie, cioè vado a tutti i suoi concerti e la figata che ti impone di non tirare fuori il telefono, cioè se tu tiri fuori il telefono lui ti blaffa.
Lui ti spara.
Esatto.
Anche se il nostro, no, artista preferito è uno che non diremo.
Esatto, insomma, che non possiamo dire che ha tutti i fenomeni, l'artista preferito mio di Boris, che ascoltiamo solo lui.
Dopo ascolteremo anche lui. Ma dico, ma quindi, cioè, si incazza nel senso di ti dice no, toglilo il telefono.
Esatto,
ti
dice ti
spara, tipo Charlie, tipo Lucy Gay che ti lascia, che devi mettere il telefono prima di entrare in sala, chiuso dentro una roba.
Ti mettono l'adesivo a inizio concerto, però c'è pure chi entra, no, al contrario dei club di Berlino, al concerto di Cosmo non ti cacciano.
Sì, sì, sì.
Però
sì,
ti puoi drogare, cioè non
quello
telefono non lo devi usare, però se ti vuoi
ti devi drogare, ma non
come da lui, te le
come gli spettacoli di CK non puoi tirare fuori il cellulare, ma altre cose puoi tirare,
esatto,
fuori.
Esatto. Quello senza, anzi,
una palla,
anche lì sarebbe almeno quello. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo con Cosmo allora tra pochissimo dopo la pubblicità.
Radio Rock Podcast.
9.37 Radio Rock, siamo venerdì 20 febbraio, Cosmo con Quando ho incontrato te. C'è qualcuno che ci scrive al 3899 106 600,
ed è l'agenzia delle entrate,
ed è l'agenzia delle entrate. Il nostro amico qui Nick dell'agenzia delle entrate, che dice: te credo che Cosmo ti spara e tiri fuori il telefono, sarà giustamente ancora traumatizzato dopo quella volta al primo maggio in cui si è buttato sul pubblico e è andato per terra tipo pelle di orso perché tutti stavano a fare i video. Quindi dici, cioè, quel momento. Quindi bello, non è una riflessione sul il fatto di utilizzare i telefoni in luogo di vivere la performance, ma è perché
la conseguenza di un trauma.
La conseguenza di un trauma. Bello, molto bello. Boris, prego.
Allora, siccome abbiamo per caso, insomma, valutato molto le performance degli attori negli altri film in uscita questo fine settimana, qui è fondamentale la performance degli attori. E anche la scelta, lasciamo perdere Luca, che purtroppo insomma quella è l'unica scelta sbagliata.
Lo so.
Si è aperto, ovviamente.
Vabbè, ma me lo doveva, perché comunque siamo cresciuti insieme, quindi c'è un patto fra di noi.
Quei video che hai di Marco, insomma.
Quei video compromettenti, sì, quelle certo. cose sugli Epstein file di Marco, che comunque ancora non è uscito fuori il suo nome, deve ringraziare me, deve ringraziare.
Le cose sugli Epstein file.
Quei file.
Sì, erano lui, ma quella Culkin, insomma. No, però scherzi a parte, sono tutte scelte non banali. Penso appunto a Luca, penso a Francesca, che l'ho trovata straordinaria. Raul Bova e Beatrice Annera l'avremmo scoperto dopo quanto erano perfetti nella parte. Però insomma, ci racconti un po' il casting e anche da parte di Luca come ha lavorato insomma con Marco e con gli altri.
Allora, Luca è venuto in automatico, nel senso che siamo amici da 22 anni e...
Squallido nepotismo, quindi.
Esatto.
Sì, è stato raccomandato.
È il protagonista anche del mio primo film e non posso lavorare senza di Luca, non riesco a girare una roba se Luca non c'è. Io anche con Raul
stai confermando che c'è un ricatto alla base di tutto, insomma.
Ma poi io che trasmetto l'idea di lavoro, cioè questa cosa non avrei mai pensato.
E non solo, cioè l'idea, ogni volta tu trasmetti l'idea di mettere la testa a posto senza riuscirci, e quella è la tua meraviglia. Anche con Raul siamo amici da 15 anni, è una persona super generosa, ha prodotto un corto, un documentario, mi ha fatto fare una carriera prima assistente, aiuto regista, e trovo che in commedia sia veramente straordinario, perché riesce a sdrammatizzarsi, a prendersi in giro e gioca con i suoi colleghi. Luca questo lo può confermare.
Sì, sì. Tra l'altro, scusa, siccome ci sono due o tre messaggi di questo genere, la domanda...
Con un entusiasmo, Luca.
Sì. La domanda te la faccio, vabbè, insomma, rispetto a Raul e Beatrice, insomma, la realtà che supera la finzione, diciamo così, con il gossip che sappiamo, cosa ne pensi? Metto insieme due o tre messaggi molto, diciamo, in maniera molto clean rispetto ai messaggi che cosa ne pensi diciamo, di queste polemiche che li hanno un po' così?
Trovo le polemiche sterili e trovo che ciascuno di noi debba ricercare la felicità, se in questo momento lo sono e viva loro, bravi loro.
Ma scusa, ma non è rassicurante il fatto che la finzione si fonda con la realtà? Cioè questa cosa è rassicurante, a me tipo, cioè, mi fa ben sperare, non mi hanno preso in giro, cioè quando vedo il film
A me sembra una dimostrazione di grandissimo professionismo,
di grandissima coerenza,
E a questo proposito vi dico che tutto quello che succede al personaggio di Luca Vecchi succede anche a Luca Vecchi,
vero,
nella realtà.
Esatto.
Ricordiamo a chi si fosse messo in ascolto in questi ultimi minuti che stiamo parlando di Amici Comuni, che è su Paramount Plus, già in streaming, la trovate già disponibile questo weekend, assolutamente consumatelo, visto che è un film. Prego,
Francesca Inaudi, concludo il discorso sugli attori, mi è stata suggerita, la conoscevo, un'attrice straordinaria, dalla mia gente, anche qui nepotismo, abbiamo la stessa gente, e invece Beatrice Arnera è l'unica che ha vinto un provino.
Nel senso,
abbiamo visto diverse sue colleghe, e lei però ha spaccato tutto, cioè dalla prima riga ci siamo resi conto che fosse una top player. Si vergogna ogni volta che glielo dico, ma secondo me è la nuova Cortellesi, tant'è che quest'anno ha fatto Il Mio, il film di Mandelli, Verdone e Massimiliano Bruno.
Ed è stata appena acquistata dal Marvel Cinematic Universe.
L'anno prossimo
la troveremo nei panni dell'incredibile Hulk al posto di Mark Ruffalo, che comunque ha fatto tutte quelle sparate, cioè, contro Israele. Se lo merita di essere, esatto, se lo merita di essere cacciato fuori.
Prego. E vederli recitare uno contro l'altro tutti insieme mi ha divertito, perché sono quattro spiriti, quattro esseri umani estremamente differenti. Luca su Raul ha detto solo sì, però io vi giuro che c'era un film gigantesco.
Sì,
però
Raul dire solo sì. Io per contratto su Raul posso solo dire sì.
Esatto. Ci scrivono che Luca Vecchi ha la stessa attenzione che ci comunicano con un'ansa, che Luca Vecchi ha la stessa voce di Francesco De Carlo. Ma forse è Francesco De Carlo, potrebbe essere, che ne sapete voi di Luca Vecchi?
Infatti, chi è venuto prima, l'uovo o la gallina?
Li avete mai visti nella stessa stanza?
Effettivamente sì, io vi consiglierei di non guardare la Radio Rock TV questa mattina, ma lasciarvi affascinare, abbacinare dall'idea duplicità, che possa essere Francesco natura. De Carlo, o possa essere addirittura la stessa persona. A proposito di Luca Vecchi, ascoltiamo per favore Arctic Monkeys, che ha chiesto Luca, che fanno parte della colonna sonora del film.
No. Questo purtroppo no.
E sono stati pagati meno di Cosmo, pensa.
Perché hai scelto Fluorescent Adolescent? Che c'è un motivo.
Perché mi piace il videoclip dove c'è sta questa banda di pagliacci che si mena con un'altra gang, e mi fa ridere questa cosa di queste gang. avverse che si picchiano, però uno è vestito da pagliaccio. Andatevi a vedere.
Il verissimo.
Non lo possono vedere. Qua
non vedremo il videoclip, ma lo immaginiamo.
Tra l'altro è il soggetto del prossimo film di Marco
Castaldi. Castaldi, esatto. La vita di un pagliaccio. Radio Rock Podcast.
Jerome 87 RJ, frontman degli RJ, questa nuova esperienza solista. E, ragazzi, stiamo parlando in questo momento con due graditissimi ospiti in studio, molto graditi ospiti in studio, piacevoli ospiti in studio, Marco Castaldi e Luca Vecchi di Amici Comuni, Paramount Plus in streaming. Si può ripetere quello che abbiamo detto, che avete detto fuori onda?
Cioè, no, no, io voglio il mio avvocato.
Non tutto, non
assolutamente,
una cosa
sì.
Specifica.
Luca è un Adone nel film, diciamo, qualche liaison. In una di queste scene, anzi in due di queste scene, si trova a fare roba con Francesca Einaudi.
Vabbè,
che salutiamo.
Questo spoiler, però, cioè non dovresti, vai.
Vabbè,
contro gli interessi.
Minuto 20.
Vabbè, voi dimenticatevelo. Posso
dire che non è la prima intervista che sento di Marco Castaldi ed è il regista che fa più spoiler,
spoiler di se stesso.
E frega un cazzo.
Cioè, in un'altra radio ha raccontato il film. Tutto. Cioè, io ho detto perché non...
È vero, altrimenti la settimana scorsa gli ho detto come finì il film. Come
si fa?
È anche vero.
Il percorso non è la
per onestà. Il film non sta in sala, ma sta sulla piattaforma. Oh. Il contatto viene conteggiato dopo i primi 15
abbiamo
minuti. E lui giustamente
prima
pompa i primi 15 minuti.
Succede tutto lì. E quindi Luca e Francesca Einaudi si sono trovati a fare queste due scene. E Luca è un ragazzo di un'educazione rara, super posato, veramente timido. E Francesca, in tutte le scene di roba che abbiamo fatto, diceva: Luca, così, no, Luca, mi devi mettere le mani sulle tette, Luca, ti prego, mi devi toccare così, e tu
prego,
non lo facevi.
Cioè, comunque ho represso il mio Harvey Weinstein che ho dentro.
Lui non dorme da allora.
Io non dormo da quel giorno.
Io l'ho provato.
Francesca, la parliamone, io non dormo da quel giorno, bisogna, non lo so, cosa facciamo, prendo dei tranquillant Tavor, tipo, non lo so.
Beh, se glielo chiedi, secondo me qualcosa te lo prescrive. Perché
lei?
Beh, sa fare tutto, Francesca.
Anche poeta. Anche laureata in medicina.
Stiamo dando un quadro di Francesca Einaudi da mettere le mani sulle tette a sa fare tutto, da cui secondo me sarà difficile uscire.
Vabbè, ma no, giustamente perché voleva,
voleva un po' di verità.
Dare una svolta.
C'è una registrazione, aiutare, di questa cosa?
Senza dubbio.
Allora, me la potresti mandare? Va bene anche se ci lasci Luca. Io
vabbè, poi
Boris effetto
con il deepfake utilizzerà il deepfake per mettere la sua faccia
al posto di Francesca Einaudi.
Esatto.
È evidente. Lo conosciamo bene.
Dove è arrivata la tecnologia, cioè dove ci ha portato?
Dove è arrivata anche la perversione.
No, pensa, con questo in testa, adesso vedere Amici Comuni, i primi 25 minuti naturalmente su Paramount Plus.
È la prima volta che stiamo così pompando l'inizio di un film.
No, non solo, ma consiglio anche ai nostri ascoltatori di accedere a tutti gli amici che hanno Paramount e mettere il film anche che
se
vada
continuiamo
solo
così vedranno solo il quarto d'ora e poi pum spengono. Sì. E
adesso ma quello telefono contato, metto Paramount Plus e lo lascio così andare.
Io faccio così a casa, lascio la TV accesa tutti i giorni e va.
Che un po' come i musicisti che si mettono Spotify la loro musica per prendere quel 0,05 centesimi, però se lo mettono
poi la 150esima volta che viene riprodotto da casa di Marco, arriva la SWAT, capito? Cioè, gli sfonda la finestra e dice: qua c'è qualcosa che non va, c'è un pazzo
lei
psicopatico
non
da qualche
giusta
parte.
No, volevo rivedere le scene tra te e l'Einaudi.
È come non essere d'accordo, insomma, assolutamente. Lo so. Senti, è figa molto anche questa cosa che hai dovuto costruire una finta alchimia e una finta non alchimia, nel senso che in un gioco a quattro come questo devi costruire, devi tirare i fili in modo che si tendano al momento giusto, insomma, e questo è soprattutto a livello di regia e di montaggio che si costruisce, oltre che grazie a loro.
E gli attori in questo ci hanno assolutamente aiutato, e hai ragione, però
comunque non è mai merito suo, non so se ci avete fatto caso.
Il film, se viene bene, è merito della squadra, il team, per quanto ci sia scritto un film di Marco Castaldi, poi la meraviglia sono tutte le persone che l'hanno fatto insieme a me.
Quindi è vera questa cosa, la sento sempre dire.
Allora dici perché si deve dire o perché
è vero. Boris in questo momento ha citato il montaggio, Michelangelo Carrone, il montatore che salutiamo, ha fatto un lavoro di tagli e cuci straordinario anche nella scelta e nella proposta delle musiche. Nel senso, ciascuno ci ha messo del suo. Nello specifico, l'alchimia o il non prendersi troppo tra una coppia, tra i personaggi, delle volte era anche vera. Ora non diciamo in quali occasioni è successo, però sono stati tutti talmente tanto umili da voler provare davvero tutto. E la roba che secondo me più ha funzionato era, questa è una roba che ho rubato a un amico regista, la cassanata. Cioè, alla fine dei Chuck Buoni dicevo a ciascuno di loro: fate la cassanata. E sono uscite fuori delle robe incredibili.
Paradossalmente, dici, da lì vengono fuori delle cose.
La cassanata vuol dire che l'uomo Chuck, l'attore, può fare quello che vuole. Una volta che avevamo la buona, l'attore era libero di fare quello che vuole. Sono uscite delle robe bellissime che poi abbiamo montato.
Cioè, è stata più buona della buona in alcuni casi.
Sì, guarda, c'è un Chuck in fase di matrimonio, in cui, vabbè, non diciamo cosa accade, e uno degli attori, strano, se ne esce dicendo è venuto talmente tanto talmente tanto bene che poi l'abbiamo montato e nessuno se ne è accorto.
Paramount l'ha scoperto adesso, lo c'è una bestemmia qua nel film, ecco, siamo contentissimi, salutiamo gli amici di Paramount.
Non ho capito, c'è una bestemmia nascosta nel film,
l'hai detto tu.
Allora io sfido il pubblico a trovare la bestemmia nel film,
nella
di
scena
Marco
del
Cassano.
Matrimonio ha detto prima,
allora, ci riuscirà solo, diciamo, l'uomo gatto,
nei primi
forse,
25 minuti c'è una bestemmia, trovatela. Sfidiamo i nostri ascoltatori che si sono molto competitivi
negli ultimi 25, ma poi trovatela nel,
voi trovate, siete capaci, la troveranno lo stesso. Il paradosso è questo.
Posso dire una cosa, poi mi interessa anche, sì, che cosa ne pensano loro, che una delle cose che mi piace è che in tempi di racconti, anche in commedia, perché funzionano di più, diciamo, di rapporti tossici, sempre di maschilismo tossico.
Ma scusa, stai parlando di Cime Tempestose?
Sì. Possiamo dire che fa caldo.
Ho cambiato film.
Comunque, Amici Comuni, still a better love story than Cime Tempestose, esatto, posso dirlo.
Amici Comuni rovescia questa cosa, perché i due uomini hanno, no, una delicatezza, una fragilità. Le due donne, pur essendo molto femminili, sono molto più cazzute. Adesso le femministe si arrabbieranno, perché ovaiute, come si dice? E questo non è male, perché poi in commedia devi riuscire a farlo continuando a far ridere, a far rimanere la tensione emotiva e sentimentale.
E in questo ci ha aiutato anche tantissimo la scrittura e la revisione che
lui
ha fatto.
Sempre un cazzo.
No, che ha fatto Chiara Laudani, che salutiamo.
Fatta aiutare.
Che è bravissima.
Maledetto aziendalista giapponese.
A ribaltare.
Marco Castaldi, se quei giapponesi che accompagnano tipo l'amministratore delegato alla metropolitana e lo salutano mentre la Yamanote se ne va, capito? Così.
Ah, sono una
pippa. Tomo rigato. Io sono stato bravissimo a metterli insieme, ma non lo diremo. E ribalta, cioè, nel senso, nel nostro film è Raul che vuole un bambino e non la moglie.
Ma da me?
Perché devi spoilerare sempre tutto?
Ma tutto questo, un bambino da me.
Ma tutto questo, Raul, Boris,
posso dire che secondo me stiamo scrivendo la parodia di Amici Comuni, che sarà bella tanto quanto.
Non mi ricordo neanche più, perché non ho contezza di quello che è successo. No, sì, ma abbiamo raccontato un minimo di sinossi.
Vabbè, potrebbe essere un seguito.
No, infatti.
L'obiettivo del seguito è farli partire tutti per questo viaggio di nozze o vacanza con il ragazzino. Si perde un ragazzino e poi scopriamo che succede.
Questa è la trama del secondo, io non la sapevo.
Vorrei tanto farlo.
Il bambino scopriamo che è il figlio di Luca Vecchio.
Vuoi dire un attimo? Perché ci siamo fermati alla cena.
Allora, il problema non è che questa volta, di solito, me la scordo. Questa volta rischi il momento di Triomedusa.
No, certo,
cioè, nel
certo,
senso che lui non è che ha detto.
Vabbè, vedete, basta,
io l'ho sentita quella intervista. Lui ci ha messo 30 secondi a spoilerarlo.
Sì,
capito? Quindi è vero che io devo. Cioè, voi immaginate due coppie di amici, ok?
Ok.
Che insomma, in qualche modo hanno molto di non detto, si può dire.
Sì.
Si trovano in tre contesti precisi. Il primo è questa cena, e il resto è tutto quello che voi non vorreste. Vi ricordate lo sketch del Terzo Segreto di Sadera? Su D'Alema, cioè come il dalemiano, che si chiama il dalemiano, ecco, è più o meno lo stesso principio, no? C'è uno che fa impazzire la maionese.
Bene, ragazzi,
però non la puoi raccontare più di tanto.
Dobbiamo chiudere,
però io volevo dire che comunque, certo, c'è anche questo triangolo amoroso, ma c'è anche una scena di sesso tra me e Raul.
Sì.
Però Marco ha detto: guarda, io non la monto, perché comunque siamo nello stato del Vaticano. Vabbè, lui voleva fare una cosa.
Siamo amici della Chiesa Cattolica. Leone, non è vero niente, perdonami.
Beh, la mettiamo poi nel DVD.
Leone, di Fedez,
la mettiamo, no? Poi nel DVD, che sarà disponibile in streaming su Paramount Plus.
Contenuto
speciale.
Contenuto speciale. E su Radio Rock, sul sito radiorock.it/ contenuti speciali / amici comuni / gay.
Osmo.
Allora attenzione, no, ma io volevo dire una cosa, ragazzi, questo weekend tra l'altro piove, cosa andate a fare? Al cinema, che non serve a niente, poi il cinema è superato, ci sono le piattaforme che sono bellissime.
Di allora,
l'altro giorno abbiamo detto esattamente il contrario,
ma,
però,
sì, no, ma perché si cambia nella vita, non è che si può essere sempre coerente a te stesso, ottuso, quindi invece no, questo weekend fa brutto tempo, rimanete in casa, accendete Paramount Plus, se non avete l'abbonamento fatelo, perché
che cosa volete fare in 25 minuti o quello bellissime. O vedere amici comuni,
esatto,
c'è pure tutto South Park su
vedetevi Paramount. I primi bravissimo, vedetevi i primi 25 minuti e poi girate su South Park. Allora
una piccola avvertenza, l'unica cosa che non dovete fare con amici comuni è vederlo con amici comuni, questo mi sento
ti che,
sì, è un po' come andare a Perfetti Sconosciuti con la moglie o la fidanzata, anche perché se lo vedete con amici comuni il contatto è solo uno, quindi vedetevelo a casa, ognuno per sé,
da soli,
giusto?
In tanti dispositivi,
senza la propria compagna o fidanzata, oppure se lo vedete con compagna e fidanzata sappiate che alla fine dovrete
messaggi
discutere.
Subliminali
e niente, niente commenti con la prima fidanzata tipo oh ma questi sembrano Sergio e Francesca, perché è finita poi.
Grazie a Marco Castaldi che è stato con noi quest'oggi, regista di Amici Comuni, grazie a Luca Vecchi, tornate presto a trovarci settimana prossima, domani se volete, noi non ci siamo però se volete venire voi
ci siamo,
insomma
lasciateci aperto,
sì, lasciamo pure un cappuccino con un cornetto. Boris, noi torniamo settimana prossima, invece ci sei tu?
No,
non
sì,
ci,
sì,
sei.
Sì,
ci
sì.
sei. Regolamento. Vuoi venire
quelli
anche
che ci sentono da Bologna, lo diciamo che io oggi alle 19 sto presentando Barrio a Bologna, a casa Ruozzi.
Mi ero dimenticato, sono tre persone che ci sentono da Bologna che hanno scritto proprio a che ora esattamente quest'oggi, volevano sapere.
Sono le stesse tre che chiedevano di Bob Arnera. E alle 19 casa Ruozzi con Laura Pasotti. Insomma sarà, ci divertiremo.
Non ho capito, vuoi ripetere i nomi fuori? No, voglio vedere se
casa
mi dici
Ruozzi, Laura Pasotti.
Ok,
Ruozzi.
Pensavo fossero
era molto
inventati.
Difficile, ho organizzato la confraternita dell'uva, è bellissimo.
Infatti volevo vedere se li invertivi.
Sì.
Va benissimo, grazie ragazzi, finiamo.
Sarà anche Marco Castaldi e Luca Vecchi.
Ciao a
c'è
tutti.
Sky Naudi.
Naturalmente sì, l'appuntamento a lunedì prossimo, buon weekend, ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.